casa, tutte le ambienti familiari e delle relazioni a questi lavori di cura e la recuperazione dei servizi. È un'iniziativa realizzata nell'ambito del progetto Iniziativa Comunitaria Visual, denominata Stasia, che nell'ambito delle sue attività ha assunto una prima fase definita di allineamento delle conoscenze, che ha come obiettivo quello di creare momenti di confronto, di approfondimento, che consentano, raccogliendo testimonianze, pareri che vengono sia da esperti che operano nel campo specifico, tra l'altro della mattinata, sia di chi nell'ambito cooperazione sociale verso settore ha un rapporto diretto sul campo. In questa direzione ritengo anche estremamente importante e ringrazio i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dei sindacati pensionati, della CGL, della CISL, i patronati presenti, come se della CIA, il patronato INC, la CGL, che è di Rossala, e tutti gli intervenuti che con la loro partecipazione e anche con il contributo di discussione arricchiranno questa nostra giornata di lavori. Iniziamo quindi la nostra giornata evidenziando le linee che fanno da guida al progetto di Iguastasia. Una breve presentazione per consentirvi di cogliere le finalità complessive che ci proponiamo, il cammino che la partnership del progetto è chiamata a realizzare nell'arco dei 30 mesi di durata del progetto. Il progetto Iguastasia prende corpo, nasce come proposta progettuale in relazione ad un contesto di riferimento che è sostanzialmente il processo di invecchiamento della popolazione e le dinamiche che questo elemento ha come conseguenza che induce in termini di crescita esponenziale della popolazione anziana in questo paese. La crescita estremamente significativa, anche grazie ai risultati della medicina, di grandi vecchi di over 75 anni sostanzialmente, grandi vecchi con una caratterizzazione in termini di studi di patologie estremamente significative e rilevante. Quindi una realtà che pone elementi nuovi estremamente importanti di crescita strutturale in questo paese in termini di domanda di servizi. Una domanda di servizi che dal punto di vista della sua offerta del paese trova riferimento a un welfare che sostanzialmente tra percentuali limitate che trovano una rispondenza in termini di servizi prestati o in termini di residenzialità, infatti proteine, RSA o attraverso i servizi del centro domiciliare, del centro domiciliare integrato, ciò che vuole di questo paese è sostanzialmente un merito basato sul trasferimento economico alle famiglie di risorse attraverso l'unità di accompagnamento al genitore. Quindi l'esplosione della domanda in termini di bisogni, la grande esigenza da parte delle famiglie a fronte del carico assistenziale di trovare risposte ai bisogni stessi, risposte in grado di scollegarsi con le peculiarità della situazione del nucleo familiare e dei soggetti anziani presenti, ha trovato di fatto una risposta guidata direttamente dalle famiglie. Una risposta che si è incrociata con una disponibilità a svolgere le prestazioni da parte di un'entità di donne prevalentemente immigrate che nell'ambito di progetti migratori, soprattutto di breve periodo, sono stati presenti, sono presenti nel nostro paese. E questo rapporto con l'Unione ha generato un esercito di oltre 500.000 persone, oltre 500.000 residenti familiari, con i numeri sono estremamente discussi e discutibili, attendiamo questo riferimento per evidenziare come questa enorme realtà sia una realtà con la quale bisogna misurarsi. Misurarsi con i problemi che caratterizzano nello specifico la condizione di queste lavoratrici, quelle problematiche delle famiglie in termini di bisogni e servizi che devono essere declinati in maniera nuova, con l'esigenza di misurare un'offerta di servizi che è stata costruita a tarata su delle dinamiche totalmente diverse rispetto a quelle che stiamo affrontando. Sulla base di questo contesto, che tra l'altro mettendo in discussione sta l'offerta di sistemi di servizi, viene anche un elemento in campo che è un elemento per noi estremamente importante dell'ambito del nostro progetto, che è la cooperazione sociale. Essere un soggetto che in primis è chiamato a rilanciare il suo ruolo, la sua funzione, la sua capacità di esprimere proposte di servizi, di valorizzare la propria missione di inclusione sociale, in questa prima fase di cambiamento, di trasformazione, sono emersi, e credo che su questo dobbiamo dirlo molto chiaramente, elementi che hanno portato ad esprimere l'ordine di dualismo, come se assistente familiare fosse qualcosa contro operazione sociale e viceversa. Così come lo dualismo si è manifestato tra domiciliarità e occidentalità. Questi dualismi, a nostro parere, vanno affrontati con logica sistemica e in questa direzione il nostro progetto si propone di agire. E se è un progetto il quale è un progetto di inclusione di soggetti fragili e deboli, è evidente che il focus primario del nostro lavoro è sulla problematica di esclusione sociale e professionale delle badanti, per le caratterizzazioni del lavoro che prestano, per il contesto in cui lo prestano, per le modalità che sono chiamate a prestare. In questa direzione, questa finalità primaria si colloca in un contesto di finalità complessive che il progetto persegue, proprio perché cerca di operare tenendo non il contesto in sé per sé l'esistenza familiare, ma rispetto a il soggetto di cura, l'anziano, i suoi bisogni, i suoi diritti, la rete territoriale dei servizi, gli enti locali e la cooperazione sociale come soggetto che in questa prima fase di vista della cooperazione sociale, che è stata una realtà molto giovane, probabilmente in questo campo specifico ha acquisito importanti esperienze, quindi in questa direzione per il ruolo che ha dal punto di vista della gestione di appalti pubblici e con alcune prime esperienze del rapporto diretto con la famiglia, è appunto soggetto in causa in quindi l'azione che tendiamo a sviluppare mira a favorire l'integrazione delle badanti nella funzione della comunità professionale, ma nell'ambito della rete territoriale dei servizi, a favorire la parte della cooperazione sociale delle risposte innovative che siano in grado, come prima accennato, di favorire un'inclusione di queste lavoratrici nell'ambito del ruolo e delle funzioni della cooperazione sociale e dentro questo creare un nuovo modello di servizi che sia in grado di dare risposte in una logica di continuità della presa in carico dell'anziano. E quindi con particolare attenzione alle problematiche dei servizi di garanzia e dei servizi di cittadinanza. Finalità complessiva dell'evento nell'ambito del ruolo di questi soggetti, chiaramente per venire le modalità di azione in termini di welfare in grado di rispondere ai bisogni della popolazione anziana e delle famiglie. Il progetto si articola in cinque fasi sostanzialmente. In questo momento, con l'evento di oggi, concludiamo la prima fase, che è quella di allineamento delle conoscenze. Continueremo poi un lavoro che ha avuto inizio nel mese di luglio e ha come corpo centrale quello della creazione di sistemi informativi, di contenuti per posti formativi, di servizi per gli assistenti familiari e poi con una sperimentazione territoriale di questi strumenti, di queste gli elementi di modello di servizio in contesti territoriali. A fianco di questa attività un'azione di tipo transnazionale che si vede nell'ambito del progetto con la chiesa italiana e i invisibili che operano nella realtà europea con un partner francese che interpone. e quindi con una realtà che nell'ambito della Francia, in particolare della Picardia, sta sviluppando esperienze interessanti. I partner di questo progetto sono realtà diverse, tra di loro complementari in termini di ruoli, di conoscenze, di relazione. Gli elementi che trovate citati in questa slide, ma avete anche in tabella una sintesi del nostro progetto, e comunque tutto quello che riguarda il mondo dell'assistenza familiare e azioni del progetto Stasia, che troverete nel sito web www.ipanastasia.it e che segnalate in tabella. E sono l'associazione Engines, il consorzio aziendale non solo, due consorzi di cooperative sociali, il consorzio 45 di Reggio Emilia, il consorzio Madre Teresa di Calcutta, di Brindisi, e l'altro del progetto Antiservizi, la struttura di servizi dell'ANCI, responsabile del progetto in termini di soggetto referente per l'autorità e la struttura di Kosovo, l'Italia, il consorzio anziani non solo della mia persona, alla direzione e coordinamento del progetto. Ancora 5 minuti per spiegarvi le azioni che il progetto si propone di svolgere, come appunto nella nostra azione sono costantemente presenti quattro tipologie di referenti, gli assistenti familiari vaganti, gli anziani, le cooperative sociali e gli enti locali. Con un'attenzione e un'organizzazione che abbiamo sviluppato nell'ambito del confronto, della discussione e la 10 in fase di relazione del progetto, tra le definizioni di bisogni primari e l'identificazione di ambiti di complementarietà di azione. Nella terza parte della slide vedete evidenziati gli elementi che fanno da punto di riferimento, da traiettoria del nostro progetto in termini di obiettivo di risposte, tra virgolette, in termini forte. Chiaramente per sintetizzare il quadro, ma che è l'ottica appunto di muoversi in questa direzione. Altri elementi che evidenziamo sono, nell'ambito di queste finalità e di questi obiettivi di carattere strategico, il tipo di strumenti che andiamo a realizzare. Equal Assange è un progetto settoriale che è un progetto nazionale, intende realizzare gli strumenti che auspichiamo possano essere applicati e utili nelle varie realtà del nostro paese, li andremo a sperimentare, come accennavo, durante il progetto in tre realtà specifiche, che sono una realtà emiliana, nella realtà di Bagnoli, di Reggio Emilia, li andremo a sperimentare a Brindisi in Puglia e a Ragusa in Sicilia. In realtà molto diverse in termini di contesto ambientale, in termini di strutture di welfare, in termini di presenza del ruolo della cooperazione sociale. In tre ambiti che potranno essere significativi e importanti per le riflessioni e valutazioni esposte. Gli strumenti dicevo che andiamo a realizzare. Per quanto riguarda gli aspetti familiari, in primis strumenti per la formazione professionale, per dare strumenti, conoscenze di base a chi spesso si trova ad operare in questa funzione, in questo ruolo, esclusivamente in quanto donna, ma priva di quelle connotazioni, conoscenze che identificano un lavoro in una logica professionale. In questa direzione stiamo realizzando un percorso formativo composto da tre unità didattiche guidi online, quindi in una logica che supera i vincoli spazio temporali, consente all'assistente familiare di sviluppare una formazione anche in funzione delle disponibilità di tempo connesse sul ruolo, strumenti di aggiornamento permanente attraverso il portale Stasia di cui vi ho accennato, e strumenti applicativi finalizzati a favorire un percorso di incontro con la domanda e a favorire una definizione da parte delle famiglie dei tipi di bisogni. In questo ambito, avendoci un'esperienza importante che, come consorzio anziani, non solo stiamo realizzando in varie realtà del paese, da un lato con la realizzazione di un sistema informativo che si chiama Sportello Informaziani, con la realizzazione territoriale di poteri segretariati sociali di primo livello rivolti alla popolazione anziana. Perché ci dico questo? Perché per noi è importante affermare che ci proponiamo l'obiettivo di dare alle famiglie conoscenza, informazione sull'insieme dei servizi che in un territorio sono predisposti per la popolazione anziana. Quindi una logica che non pone barriere tra la domiciliarità e la residenzialità, che coglie la logica del processo del fabbisogno dell'anziano e della famiglia di riferimento, che vuole accompagnare la famiglia dell'anziano nell'evolversi delle sue problematiche di salute, di relazione e di socializzazione. E il modello che stiamo cominciando per appunto a discutere con vari soggetti e certamente avremo piacere di poterne parlare anche in corsi successivi con chi si può interessare in funzione del ruolo che assolve, cioè di modelli appunto di domiciliarità integrata, con questa logica dei servizi di cerniera e di personale. Qui sono diventate delle realtà di sperimentazione e le applicazioni che stati ricordati in termini di corsi di formazione a distanza, in termini di poteri informativi per le famiglie, di centri servizi a supporto delle assistenze familiari in una logica in cui formazione, aggiornamento e tutorato. Un tutorato che rimane nel tempo, che non si esaurisce una logica di inserimento, ma che mette a disposizione figure competenti e esperte per l'analisi delle problematiche, delle situazioni critiche che determinano nello svolgersi del lavoro quotidiano dell'assistenza familiare e il modello di consiglierità integrata. Con questa presentazione chiudo un primo quadro di riferimento del progetto e passo la parola a Piero Del Poppo, il rappresentante della parte del progetto Stabia dell'associazione Equinet con Consiglia Padova, un'associazione che ha al suo interno la presenza di indicative professionalità di tipo interdisciplinare, di competenze che spaziano dall'ambito sociologico a quello prettamente sanitario. E io adesso ci presenta il risultato di una indagine esplorativa che abbiamo realizzato sul territorio degli ambiti che prima richiamavo come luoghi di sperimentazione dell'intervento e con la lettura un'analisi delle esperienze messe in Italia che tra diciamo, un'azione comparata della letteratura, dei pareri, delle opinioni che in questo campo sono instrumenti del contesto fortunatamente ricchi e diversi. E vedo che questa ricchezza, questa diversità, noi cercheremo di portarla anche nel gruppo di intervento del Gastorco, chiedendo ai terzi con informazioni più differenziate di portarci le opinioni, le proprie sollecitazioni e sentiamo anche le loro provocazioni, perché quando bisogna cambiare le cose per affrontare i problemi importanti e rilevanti di quelli che abbiamo di fronte, anche le provocazioni sono importanti perché inducono a riflettere, fermano con un percorso lineare che tende ad essere spesso un percorso di andare. Io la parola a te.
Grazie Loredana. Saluto anch'io tutti. Chiaramente l'introduzione del collega Di Maggiore ci ha dato un quadro davvero impressionante del compito che ci accingiamo a realizzare. Allora io vorrei tentare con la mia breve relazione di facilitare la funzione degli esperti perché dentro il contesto che la vita Loredana ha tracciato i nodi problematici sono notevolissimi, sono molti, complicati, ma non ci dobbiamo far impressionare perché le forze che abbiamo tentato, che stiamo tentando di mettere in campo sono non solo numerose articolate, ma ben determinate proprio per le radici che hanno di presenza, di esperienza del territorio, e non risolvere con qualche convegno l'avventura a ripassare dalla ricerca all'azione, dall'azione trarre indicazioni, elementi di conoscenza per rafforzare l'elaborazione teorica e quindi anche far marciare il nostro progetto. Io tenterò rapidissimamente di focalizzare le questioni chiave, delimitare il campo della discussione, perché come possiamo ben capire si tratta di una fenomenologia che andiamo ad affrontare non solo vasta ma anche inedita, con problemi e dilemmi che sicuramente incrociano le problematiche del mercato del lavoro, del governo dei servizi sociali, dell'empowerment, dell'invecchiamento, su cui non mi soffermerò perché abbiamo per acquisito che è una realtà dal punto di vista quantitativo e qualitativo assolutamente impressionante. E le cose che dirò saranno in qualche modo un assist agli amici esperti che ci dovranno dare il loro contributo. Ho tracciato nove schede, però le passerò con molta rapidità. Mi soffermerò innanzitutto nell'avere presente una compagna di viaggio che in questa ricerca, in questo lavoro, ho sempre in testa, che ho chiamato Claudia, si chiama effettivamente Claudia, ma sono conto che sia una delle tante assistenti domiciliari che in questi anni sono entrate nelle nostre famiglie, che ho casualmente incontrato in treno. Sottolineerò soprattutto gli elementi obiettivi dell'emergenza assistenziale che abbiamo di fronte. Insisterò sulla necessità di avere, rispetto ai problemi che Loredana ha tracciato, sforzarci di avere una visione globale, perché i soggetti e gli interessi che sono in campo sono molteplici, ma è necessario coordinarli, integrarne le funzioni e anche le volontà operative. Farò una velocissima sommata sulle realtà territoriali. La realtà territoriale è effervescente di esperienze, di ricerche, di tentativi di risposta, e insisterò, in modo abbastanza, diciamo così, scontato ma non retorico, sulla originalità del progetto Aspasia, per i soggetti che la compongono, ma anche per la determinazione di proseguire sui temi che abbiamo messo sul tappeto. Rapidamente allora. Inizio con il viaggio con Claudia, che è una, appunto, compagna di viaggio nella strada Padova-Firenze che mi tocca spesso di fare. Sapete che oggi i viaggi in Eurostar sono praticamente degli uffici open space in cui si incontra molta cafonaggine, perché tutti devono discutere dei loro affari, dei loro convegni, dei loro temi, e molte volte lo fanno ad alta voce, diventa veramente impossibile sopportare l'invasività, diciamo, dei compagni di viaggio. E io stavo per reagire in modo anche abbastanza pesante nei confronti dei miei compagni di viaggio, e sono stato bloccato dal commento della signora che mi stava arrivando avanti, che dice: gli italiani sono così. Ho preso coraggio per avviare un dialogo, però chiaramente ho voluto verificare dove veniva questa signora. Abbiamo parlato delle sue esperienze professionali di Napoli fino a Pordenone. Ho voluto verificare anche le sue attese professionali, ovviamente era un assistente domiciliare e stava attendendo con molta ansia di essere chiamata da una casa di riposo in cui poter poi esercitare la sua attività in termini più regolari, più strutturati e anche più professionali. E poi alla fine le ho chiesto delle sue origini e mi ha confessato che lei era una dirigente del Ministero del Lavoro della Rosaria. Ovviamente questo è un caso di incontro fortuito, fortunato, non tutte sono ex dirigenti del Ministero del Lavoro, ma quello che mi ha colpito è la necessità che abbiamo di ascoltare, di verificare i percorsi di queste persone, degli assistenti familiari, perché si tratta effettivamente di risorse. Tra l'altro, discutendo con lei, ho capito molte cose del suo lavoro, molte più delle letture di ricerche su cui in questi mesi mi sono cimentato. Per esempio, ho capito una cosa: l'assistente familiare ha una capacità di diagnosi delle problematiche dell'anziano, ma soprattutto delle dinamiche relazionali nel contesto familiare, che sono veramente, non c'è, penso che la professionalità degli assistenti sociali dovrebbe attingere alle competenze e alle esperienze di queste, di queste nostre collaboratrici, perché la loro lettura di quello che è il processo devastante all'interno del tessuto delle relazioni familiari determinato dalla presenza di una persona non sufficiente è molto, 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 molto forte. È chiaro che, come si è detto, questa presenza inedita, questa fenomenologia della Badanti è raccordata direttamente all'emergenza assistenziale. Quello su cui non si è riflettuto abbastanza, io vorrei dire un primo assist che do ai nostri amici esperti, è che l'invecchiamento è un processo che non è stato ben compreso nella sua evoluzione recente. Cioè noi siamo di fronte quasi a un mutamento antropologico e tutto questo è una, diciamo, persistenza della vita, non solo con un allungamento della vita, che è già una benedizione, ma con una persistenza della vitalità delle persone anziane, una volta persino parossistica, perché c'è quasi la speranza di poter sconfiggere la morte, ma questo mutamento ha effettivamente scardinato il paradigma interpretativo e le risposte socio-assistenziali di un sistema che era attrezzato con geriatrie, case di riposo e, quando va bene, un po' di assistenza domiciliare con il 3-0. Quindi la predisposizione dei programmi sociosanitari degli ultimi 10 anni, diciamo, per farla breve, ha agito sulla logica dell'emergenzialità, del tamponamento, senza mai un respiro strategico, sempre con la sorpresa da parte degli anni di zona, dei governatori, dei gestori del sistema, di fronte al fatto che anche l'impegno più importante, gli investimenti più significativi, scalfivano, diciamo, la problematica e la domanda assistenziale. Io però sottolineo soprattutto un aspetto, perché secondo me è decisivo. Il rapporto domanda assistenziale e risorse sarà sempre, come dire, una dualità fortissima nei prossimi anni. Ma quello che non si è capito è che, al di là della cronicità, delle polimatologie, della fragilità di questo anziano, queste persone, come dire, conservano una loro identità, una domanda di presenza, di relazione, di rapporto con la rete dei servizi assolutamente inedita per qualità e persistenza. Ed è questo, tutto sommato, la risposta che non si riesce a dare da parte del sistema tradizionale. Sulla disabilità, sulla non autosufficienza, ci siamo soprattutto, abbiamo dovuto riflettuto sulla base di diverse indagini, ma in particolare ci viene quella dell'Istat del 2003, che traccia un quadro davvero impressionante, perché lì non abbiamo soltanto i numeri dell'invecchiamento, abbiamo i numeri della disabilità, ovviamente con una definizione abbastanza scientificamente fondata, ma soprattutto abbiamo la chiara percezione della progressione geometrica di questa realtà, e ci rendiamo conto dai numeri aggregati delle risposte che dà il sistema che siamo in presenza di una frammentazione, non solo di una incidenza molto parziale, diciamo, del sistema pubblico, quindi del sovraccarico sulla famiglia della risposta assistenziale, ma di una frammentazione, di una mancanza di coordinamento e di integrazione. E non è casuale che abbiamo assistito negli ultimi 10 anni a quel fenomeno che è stato definito come auto-organizzazione sociale delle famiglie. Perché? Perché non c'era un baricentro nel sistema, nella rete dei servizi, non c'era una governance, non c'era una capacità interpretativa di risposta complessiva, non dico olistica, ma quantomeno integrata. E quindi le famiglie hanno dovuto surrogare questa assenza di governance, perché fondamentalmente perché la relazione con l'anziano non autosufficiente è diventata una relazione molto più esigente, non più così la semplice custodialità. E è sembrato, visto che ci siamo trovati con il flusso migratorio determinato dai fenomeni che conosciamo, una risorsa cospicua di capacità assistenziale, le famiglie si sono inventate questo modello. E questo ha costruito purtroppo, e questo è uno dei nodi che vorrei agli amici esperti, un alibi incredibile per quel sistema che non era stato in grado di rispondere. Quindi no, il sistema, per dire, invece di interrogarsi di fronte ai limiti della mancanza di integrazione, eccetera, con l'afflusso di circa mezzo milione di cittadini, ha trovato un alibi pazzesco per non fare i conti. Ovviamente questo ha un costo sociale enorme, perché? Perché le famiglie, ma non solo le famiglie, anche gli anziani si sono trovati senza quella risposta che cercavano, e quindi con problemi di solitudine enorme, ma anche, e qui spero che l'amico Verona ci dia qualche indicazione importante, ma anche con gap assistenziali dal punto di vista medico-sanitario assolutamente paradossali, perché io non ho il tempo, non nemmeno il compito di soffermarmi, perché su questo potrei sicuramente dire cose provocate, ma voi capite, con l'anziano Braccio, che era un anziano polipatologico, ha una complessità di domande di carattere assistenziale, medico, sanitario, farmacologico, incredibili, e con un sistema che non è attrezzato, è evidente che hai un sovraccarico della famiglia per la ricerca, ma la risposta in termini di efficacia è tutta da verificare, e nessuno si vuole il compito di verificare. Ecco, con queste pennellate cos'è che voglio dire? Che noi dobbiamo sforzarci veramente di avere una visione globale, questo è lo sforzo e il contributo che Spagna ci darà anche in futuro. Quindi abbiamo cercato di capire chi su questi temi ha indagato veramente, si è misurato. Non faccio l'elenco, ma ne cito due perché sono paradigmatiche per l'intero paese: l'attività dell'osservatorio socio-religioso del Trineto, perché si è trovato casualmente con un flusso migratorio assolutamente straordinario, diciamo determinato dalla continuità territoriale, ma anche con un lavoro della Caritas di osservazione della fenomenologia della problematica socio-assistenziale nel territorio, e sappiamo che, come dire, dai dati, dalle ricerche di quell'osservatorio, l'Italia ha scoperto che c'era un esercito di persone invisibili che stavano di fatto salvaguardando il tessuto dei servizi sociali del territorio. Cito poi la sperimentazione del progetto Pronto, di cui ci parlerà il professor Chiodola, perché? Perché il carattere straordinario di questo progetto, di cui potremo darvi la documentazione, è che non ha agito soltanto sul territorio, ma è entrato dentro il sistema sanitario, dentro l'ospedale, per tentare di scardinare le rigidità, le frammentazioni, le autoreferenzialità, e creare quel rapporto, quella bridge tra ospedale e territorio, che è quello che ci manca. E su il tema della struttura intermedia, su cui potremo fare un seminario, ma vado oltre. Questo per dire che cosa? Che c'è la necessità di una capacità di lettura del territorio molto forte, ma anche di un legame interdisciplinare rispetto alla costruzione delle risposte assistenziali. I numeri, ho detto, l'osservazione permanente, perché la faccio corta? Perché questa fenomenologia che noi stiamo indagando ha una sua evoluzione. Quello che ci manca è la capacità di legare l'osservazione dei dati, la messa in relazione degli interventi e poi la valutazione dell'outcome. Cioè, e per noi questo significa la costruzione di osservatori territoriali con funzioni permanenti che arrivano al lavoro pregevole dei ricercatori, dei sociologi, dei medici, che su questi temi si sono impegnati in questi anni, che verosimilmente non hanno impegnato in futuro, che non si disperdano in qualche pubblicazione, in qualche curriculum della carriera accademica, ma che diventino conoscenza, informazione per riprogettare la rete dei servizi. E in questo senso noi abbiamo fatto una overview, diciamo, di quello che in Italia è stato fatto, è stato moltissimo. Abbiamo realtà territoriali, penso all'Emilia, il Veneto lo citeranno, chi parlerà dopo di me, penso alla recente esperienza delle Marche, in cui c'è un tentativo di collegare la ricerca ad una nuova funzione dei soggetti che gestiscono la rete territoriale dei servizi. Vado, non ho tempo per soffermarsi, quello che voglio dire è e noi abbiamo verificato una richiesta del 300 di esperienze, ma non c'è nessuno che coordina, non c'è a livello nazionale, non c'è a livello regionale, non c'è a livello territoriale. Noi abbiamo intervistato tante persone, tanti responsabili, una consapevolezza che ci ha colpito, una conoscenza della fenomenologia che ci ha sorpreso proprio per la capacità di leggere, ma impotenti di fronte al fatto che le istituzioni non sono ancora in grado di collegare, di coordinare, di dare una governance all'altezza di queste. Secondo punto, che il fabbisogno assistenziale, noi chiaramente abbiamo raccolto tutto quanto è stato prodotto in materia, però ci siamo cimentati con una ricerca nota specifica che trovate nella sintesi del rapporto. Abbiamo pensato, cioè, al di là, diciamo, del tipo artista, ma anche molti ricercatori sociologi fanno sui numeri sparando talvolta anche, sparandoli anche in modo abbastanza, penso all'ultima ricerca per modo indietro, perché non è una ricerca, è un giochino statistico fatto dalla Sergas Bocconi, con una proiezione poi sul piano nazionale che dobbiamo usare con molta prudenza. Però quello che a noi interessa e deve interessare è valutare la domanda, al di là della presenza, la domanda, il fabbisogno assistenziale effettivo, perché questo ha una correlazione fortissima con il LEAS, cioè con i livelli essenziali di assistenza, con la necessità di dotare i piani di zona, i piani assistenziali individualizzati, dei numeri, dei riferimenti corretti, in modo che sappiamo effettivamente poi incrociare dei livelli di formazione per una nuova programmazione. Nel rapporto, dentro la cartella, trovate dei numeri che sono molto verosimili rispetto alla realtà emiliana, siciliana e Puglia, e li abbiamo confrontati poi con le ricerche della Banca Dati di Italia Lavoro, che su questo ha dato degli input abbastanza precisi, e ci siamo resi conto che i ricercatori che operano con criteri corretti, con impegno duro di analisi della realtà, poi alla fine convergono su certe stime. Il problema, mi ripeto e sottolineo, è che queste stime poi si raccordino alla esigenza di una nuova programmazione, perché sono alcune esercitazioni sociologiche. Due ultime annotazioni rapidissime. Siamo andati a cercare, a confrontarci con gli attori territoriali, perché, come diceva Loredana, il nostro non è un progetto tipo del fondo sociale, eccetera, eccetera, che è tradizionale. Noi rappresentiamo degli attori che fanno ricerche, che fanno formazione, ma che nel territorio hanno delle responsabilità, siamo degli stakeholder che chiedono alle istituzioni una nuova governance, ma si rendono disponibili a essere soggetti corresponsabili operativi. E quindi abbiamo dovuto con forza andare a confrontarci con chi poi nel territorio questi problemi affronta. Dirigenti dei servizi sociali, assessori, dirigenti del Ministero del Lavoro, dell'Agenzia per l'Impiego. Beh, abbiamo la sintesi delle risultati che non sono qui a ricordarvi, che sono quello che ci sottolineano, diciamo, le risultanze più interessanti. Nei tre territori sono chiaramente diversissimi, però la lettura e le dinamiche oggettive sono sostanzialmente omogenee. Alcune delle cose che diceva la Loredana, è chiaro che nel sud c'è un gap di sperimentazione di progetti e anche di investimenti specifici, che per esempio il nord, penso al Veneto, penso all'Emilia Romagna, hanno fatto in modo molto più proficuo, e quindi è evidente che un'attenzione maggiore va data a quei territori. Abbiamo riscontrato una dirigenza pubblica che è pronta ad assumersi delle responsabilità di governo del fenomeno, però aspetta un input dai soggetti politici. Qui non apro una discussione sul coordinamento interistituzionale, che con la nuova, diciamo, compagine governativa che ha sicuramente complicato la vita, ma in tutti i territori questo problema c'è, del coordinamento interistituzionale che diventa assessore di diverse competenze. E quindi quello che abbiamo riscontrato, lo abbiamo sottolineato, insomma, in chiusura del nostro raccolto, è effettivamente l'esigenza di una nuova governance. A fronte di questa valutazione abbastanza rapida e pennellante, com'è che ci approcciamo a continuare la nostra riflessione, il nostro lavoro, e spero anche di arricchirlo con il contributo dei nuovi compagni di viaggio, soprattutto con gli esperti che partecipano a questa mattinata di riflessione. Ci vuole il lavoro di networking a livello nazionale, ma anche, come avete sentito, a livello europeo, perché a livello europeo, pur non essendoci in Unione Europea, non avendo grandi competenze, però abbiamo ricerche interessantissime. Noi le abbiamo scandagliate, sono andati a verificarne anche i dati. Abbiamo una modellistica di intervento sulla tecnologia di legamento e di riorganizzazione della rete dei diversi servizi che è notevolissima. E leggendo quella bella frase di Marco Biagi, mi veniva da pensare stamattina, entrando in questa sala, che anche per quanto riguarda il governo della rete di cambiare dei servizi, noi dobbiamo avere una dimensione europea per un benchmarking e da cui trarre input, trarre indicazioni, verificare le esperienze, ovviamente avendo anche noi come esperienza italiana molto molto dell'altra. E questa problematica che stiamo affrontando è chiaramente impegna tutti i sistemi, tutti i modelli nazionali ad una tensione operativa. Direi che con il nostro portale, con il portale di spazio, abbiamo l'occasione, finalmente, perché molti si sono cimentati su questi problemi a livello locale, di avere un forum con apporti interdisciplinari molteplici dai territori, dalle competenze, dalle esperienze concrete, che sarà sicuramente una risorsa importante. Abbiamo la necessità di implementare le buone pratiche sportellistiche, perché l'esperienza di Italia Lavoro, ma quelle che abbiamo anche verificato noi, penso soprattutto nella realtà reggiana, sia gestite dal privato sociale che dal gestito del pubblico, che al di là della mancanza di programmazione di governance si parlano, cioè i bravi operatori, i bravi sportellisti si parlano, ma si passano le informazioni, migliorano la loro pratica, ovviamente in chiaro che lo sportello del centro per impiego di Reggio Emilia, per non fare nomi, se gli arriva una famiglia con la clandestina, a fronte del problema, al centro di solidarietà che lo risolve, perché siamo di fronte a situazioni pazzesche, no? Il medico di base, l'assistente familiare che entra a contatto per suo compito, la sua funzione assistenziale con la famiglia dove c'è l'assistente familiare, la badante, è evidente che quando arriva la badante fa un altro posto, perché il rappresentante del servizio pubblico non deve sapere, bene, sapendo invece che quella componente di cura, di lavoro di cura, è decisiva per lui nel valutare poi. Tra l'altro questo peso ce lo dirà il professor Cadora, con degli effetti devastanti, perché voi immaginate soltanto che quando c'è da somministrare 4-5 farmaci al giorno, tipologie diverse, con impatto diverso sull'assistente, se la relazione tra il professionista, l'infermiere dell'assistenza domiciliare e l'assistente familiare, che poi sono iter, non è diretta, non è costante, voi capite dove va a finire il piano assistenziale individuale, crea soltanto dei danni. Ecco, ovviamente in questo lavoro l'entrata dell'impresa sociale, e poi chiudo, su questo il contributo sicuramente dei partner, anche istituzionali che sono presenti, deve essere importante e determinato, con la nostra iniziativa ci faremo carico di sollecitare un profilo istituzionale, un profilo della governance, dell'impegno a livelli regionali, a livelli in cui si progettano i piani di zona e anche, perché no, a livello nazionale, e questo è un primo momento che noi offriamo alla discussione, perché questa effervescenza di esperienze e la domanda assistenziale che sta crescendo in modo geometrico trovi appunto una risposta, una governance, un progetto di intervento assistenziale all'altezza. Io mi fermerei qui perché ho fatto anche per voi.
Grazie Dino per la sintetica, la efficace relazione che hai portato alla gestione dei presenti. Sottolineo che studi in Cassella, oltre alla relazione, troverete una ricca bibliografia, troverete anche un documento estremamente sintetico per punti, che noi definiamo punti di riflessione per la definizione di una visione sulla tematica oggetto del nostro incontro, che è il risultato di un lavoro dei componenti della stessa Italia, che abbiamo voluto portare all'attenzione dei relatori, alla vostra attenzione, semplicemente con l'obiettivo di stimolare appunto una lettura del problema di tipo integrale, di tipo interdisciplinare. Al nostro incontro porto il saluto che è stato Alberto Lanci, che non ha potuto essere con noi in quanto impegnata su una importante iniziativa realizzata dalla stessa associazione Bologna. Porgo un ringraziamento non formale in Italia Lavoro per l'accoglienza che ci ha dato e per il lavoro importante che sta svolgendo sul tema appunto del badantato, dell'assistenza familiare, che avremo modo di conoscere e attraverso la testimonianza del responsabile dell'intervento che viene situato in Tirreni, cioè in collaborazione con Carta per Italia Lavoro e con la comunicazione dell'amministratore delegato Italia Lavoro, Natale Furlani, che parlerà dopo e contributo di questo. Voglio anche evidenziarvi che a fianco del lavoro della CS di Astaglia c'è una rete di sostegno e intervento che data dai comuni che ci davano per l'esperimentazione territoriale e in salute degli amministratori che sono qui presenti, i comuni di Bagnolo, di Brindisi e di Ragusa, e le organizzazioni di carattere provinciale e regionale della Lega delle Cooperative e di la Concooperative che hanno mostrato impegno e sostegno a questo nostro progetto, questa nostra iniziativa. Invito ora i primi tre relatori, Maurizio Bagnolo, Alessandro Castagnari e Barbara D'Aroia, a accomodarsi al tavolo per portarci il loro contributo. Abbiamo affidato un compito impegnativo ai nostri relatori perché in un lasso di tempo breve, non tanto d'ora, quanto ognuno di loro si pone in appunto le risultanze della loro esperienza, esperienza ampia e significativa su questo tema. E in primo luogo darei la parola a Maurizio Cadola, che è il responsabile scientifico del Centro Studi Anziani di Brescia, e da un'esperienza estremamente importante. Cito in particolare il fatto che è stato ed è responsabile sanitario di un numero altissimo di casi protetti di RSA. Credo su questo versante, quindi, si sposi una competenza che viene, diciamo, da ambiti teorici anche al campo estremamente forte. E quindi Maurizio, la parola per iniziare questo nostro giro di campo.
Buongiorno. Ci tengo a precisare che la mia formazione sono specialista in farmacologia clinica e sono psicoterapeuta, quindi ho messo nella mia formazione la priorità l'ho data all'approccio terapeutico, cosa che in questo momento, in questo periodo storico nell'evoluzione della sanità, credo ricopra un ruolo, forse meglio un momento molto significativo che richiama profonde riflessioni. O meglio, abbiamo raggiunto storicamente una condizione di pace, insomma, di maggiore serenità per quanto riguarda le grandi patologie. Non abbiamo su carattere, ma di fatto le sappiamo ben governare, le sappiamo ben diagnosticare. Abbiamo raggiunto condizioni di salute tanto elevate che forse ha per questo permesso l'invecchiamento, il raggiungimento di età molto avanzate, fino a pensare alla regolarizzazione della vita. Però dall'altra parte ciò che sta succedendo, il dato importante che è emergente e di fronte a tutti, è una condizione dove quando il soggetto ha ed è affetto da polipatologia o da qualcosa di più complesso che non sia la classica condizione patologica monotematica, la sanità comincia a far acqua, entra in grave difficoltà. Le terapie sono ferme da molti anni nella loro evoluzione, i farmaci sono fermi da molti anni nella loro evoluzione. Dall'altra parte quello che è emergente è anche un'altra condizione, oltre a con la condizione polipatologica, con la condizione di fragilità, si sta associando un altro aspetto decisivo della condizione umana che è la depressione. Poi fate conto che nell'88, credo, che nell'88 a Foppio, che è stato uno dei congressi secondo me più importanti di psicogeriatria, gli interventi da parte dei psichiatri, degli psicogeriatri, si annunciavano che se l'800 è stato il secolo dell'isteria, il 900 è stato il secolo della depressione, dal 2000 in poi la previsione sono quelle che questo secolo sarà il secolo della perversione. E annunciato nell'88, voi fate conto, erano chiaro genere, quando l'abbiamo detto, noi l'abbiamo deciso tutti, a distanza di quasi 20 anni, confermo che qualche livello di previsione su quello che sarebbe successo è di fatto avvenuto. Siamo di fronte a una società sicuramente a livello di perversioni, ma più che perversioni chiamerei deviante. La moderna, la pedofilia non si interessano in questo momento, mi interessano molto di più affrontare elementi che sono, che indicano un decadimento nella condizione umana, nelle aspettative, nel rapporto fra il sé e la realtà, uno dei problemi più difficili. Il progetto regionale che abbiamo iniziato nel 99, che è iniziato a Salò, chi conosce questa, senza fare nemici storiche, ma l'elemento determinante, Salò è in regione Lombardia, ha un bollino rosso gigantesco per l'incidenza, la presenza di anziani. E per cui in quell'area sembra di una pubblicità né informazione divulgativa. Abbiamo creato un repartino, questo l'abbiamo chiamato, di psicofarmacologia geriatrica, in cui ci provavamo di capire perché c'era una lunga lista d'attesa da tutte le parti, perché questa lunga lista d'attesa era occupata da anziani, che cosa volevano questi anziani, che chiedevano servizi, non anziani in generale, cioè quelli che chiedono servizi. E abbiamo iniziato quindi a affrontare questa situazione e tenendo anche un servizio multidisciplinare. Ci siamo collegati con Montecatini universitari di geriatria, piuttosto che di psicologia, di tossicologia anche, oltre che di farmacologia, della Lombardia, abbiamo iniziato questo lavoro. Il dato principale è stato questo. Su 1200 pazienti che abbiamo osservato, emerge un anziano fragile preciso. La demenza non è un grande problema, copre il 2-4%. Il problema riabilitativo non è un grande problema, copre il 18-20%. Quindi se fate le somme, c'è un 70-80% di popolazione anziana confusa. E siccome, che noi abbiamo chiamato il terzo stato, per io ne mando un anziano fragile, pensiamo che ha come caratterizzazione quattro elementi: la polipatologia, quindi molte malattie messe insieme, che di fatto formate in genere un nuovo stato patologico. Assumono molti farmaci, da 6-7, mediamente 6-7 farmaci al giorno, quindi c'è qualcuno che prende 15, 18. L'incompatibilità di interazioni farmacologiche sono elevatissime. Pochissimi, basta pensare, un dato eclatante, si rendono conto che l'effetto di azapina, pochissimo nome per definire Tavor, Xanax, Lexotan, eccetera, da oltre 10 anni tutto il mondo scientifico sa che l'anziano sono dementigene. Il mondo scientifico da oltre 10 anni sa che scatena dipendenza psichica. Da oltre 10 anni sa il mondo scientifico che inibisce il sonno REM, cioè quello vero. Però se vuoi sapere per gli anziani, il consumo di questo tipo di farmaci è elevatissimo. Non saranno i medici a prescriverlo, saranno il vicino di casa, comunque, oppure l'abitudine spesso. Non tocchiamo argomenti che poi scatenano spesso volentieri a rilasse. Io li voglio spiegare. E questa è una faccia. L'altra faccia, abbiamo visto che di questi, di questo 90% di anziani, abbiamo visto che c'è una grossa quota che soffre di depressione. Noi l'abbiamo chiamata depressione perché è molto incomprensibile, ma la vera definizione sarebbe un'alterazione della psicoaffettività. E si manifesta, peraltro, ed è altamente complicato, meglio di tutto di fatto, viene altamente complicato nel momento in cui questa situazione si sovrappone a uno stato di conflittualità sociofamiliare. Abbiamo visto che la conflittualità sociofamiliare su 1200 pazienti, in questo totale del caso Bresciano, ha un rapporto 1 a 2, cioè il 50% delle famiglie vive uno stato di conflittualità sociofamiliare molto pesante. Allora, tutto questo per dirvi che abbiamo tentato di dare delle risposte. Una di queste è stata aprire un centro di psicoterapia, ma meglio di sostegno alla parola mondiale della famiglia. Nel giro di due mesi abbiamo avuto una richiesta di servizio per 240 persone. Io non avessi messo 5 lire se mi avessero detto che l'anziano sapeva cosa fosse, cos'è la psicoterapia. Non avessi messo 5 lire a pensare che famiglie intere si sarebbero presentate per chiedere servizi, per chiedere sostegno, per dichiarare uno stato di sofferenza della comunità familiare e di non sapere come uscire da questo problema. Questo è stato una cosa che ci ha particolarmente colpito, a fronte dell'altra faccia di questo pesante consumo di farmaci. Concludo con una storia, un esempio che secondo me è eclatante dei casi che abbiamo avuto. È arrivato un tale anziano, Antonio, che si è presentato praticamente allettato, arrivato in barella, con tanto scorsa rossa e tutti i familiari del seguito. Non parlava, aveva uno stuolo di cartellini in funzione dell'ospedale dove veniva ricato con la demente, con la sordo, con la parkinsoniana. Parlando con la moglie che lo accompagnava, questa inizia con un piccolo discorso i medici non hanno capito nulla, i medici non sono attenti, poi a un certo punto ha alzato sempre di più la voce fino a urlare, dicendo voi medici siete tutti delinquenti, disgraziati, magari con qualche ragione. Cioè, ha cominciato a insultarmi, allora alzava sempre di più la voce. Il suo marito, quello in barella, era solo un cartellino. Demente, secondo un altro cartellino. Parkinsoniano, secondo un altro cartellino. A questo punto si volta, si alza e dice, stai zitta. Quindi io con i miei colleghi, ma con lo scuolo di collaboratori e infermieri, restiamo mutoliti di fronte a questa situazione, dove i cartellini vengono tutti smentiti in una stazione di studio. Tutta la condizione è saltata, a questo punto cerchiamo di capire. o meglio questa la faccio in breve, ma serve per capire che cosa sta succedendo nelle famiglie. Questo Antonio, di 80 anni, con la moglie di 70, malata mentale, da sempre, che lui ha governato per loro, ha sempre gli tagli di volo ospedaliero, a un certo punto non se la faceva più a reggerla. Quindi ha organizzato un sistema per cui lui sta zitto, butto, facendo finta di essere un po' parkinsoniano, facendo fatica, presentandosi debole, scatenava il sostegno dei vicini di casa, tutti che correvano, tutti che erano là a preparargli da mangiare, a fargli le spese, a organizzargli la vita. E lui lo guardava e diceva, forse per la prima volta un po' di servizi. Quindi ha proseguito in questo stato di chiusura nei rapporti con la realtà, fino al punto tale dove quasi non riusciva nemmeno più lui a distinguere quando faceva per richiamare l'attenzione e quando davvero gli spesso la mano. Poi, allora, grazie, l'abbiamo tolto dal rapporto con la moglie, abbiamo fatto un ricovero coatto, il Roma ciò che non hanno significato, ma in termini tecnici c'è una specificità, l'abbiamo ricurato nell'ospedale psichiatrico, lui libero finalmente di ritornare ad essere quello che era, musicista, abbiamo scoperto, grande ballerino, grande suonatore d'organo, insomma, è ritornato a vivere. Chiaramente l'ospedale psichiatrico dopo alcuni mesi ha rimandato a casa la moglie, è ricominciata la condizione, perché la moglie poi soprattutto beveva, quindi psicofarmaci con alcol sono una condizione altamente tossica. Il risultato finale è che lui dopo alcuni mesi dal ritorno della moglie a casa è morto. E la moglie tuttora è famosa nella nostra zona perché tutti noi siamo tempestati di rotte da telefonate e di insulti che accettiamo e lasciamo perdere, però per il fatto che questa donna ancora non ha trovato una soluzione, non solo nei riguardo del marito, ma lei stessa, e questo è un caso. L'altro caso invece di un altro paziente più finito, ma penso che siano gli elementi, anche in questo caso è uno. Non è singolo, è molto simile a tutti gli altri, un anziano che viene da noi, anche lui, in stato di mutismo, di sembrare mente, in stato di disreattività neuromotoria, in termini tecnici, per dire che stava seduto e non si muoveva. Noi pian piano l'abbiamo inserito, l'abbiamo portato a avere di nuovo rapporti sociali e abbiamo scoperto che viveva in carico il figlio violinista, che stava chiuso in soffitta appena arrivava da dove tornava a casa a suonare il violino fino alla notte tarda. E aveva due figli, questo violinista, che erano di fatto i nipoti del nostro paziente, e questi due figli, uno era scortato dalla polizia perché aveva minacciato più volte le sue, di 16 anni, di ragazzo, le sue morose, aveva minacciato di morte perché man mano lo piantavano, lui andava con il coltello a minacciare, per cui nel viaggio tra la scuola e il domicilio era scritto la polizia. L'altro, diciamo bene, che aveva smesso di studiare, che aveva smesso di lavorare, non aveva mai lavorato in vita sua, e aveva sempre fatto un po' di vita. Un giorno si è incazzato, ha preso una scure e ha raso il suolo tutti i mobili di famiglia. Ora voi pensate, questo anziano di 85 anni, ma pensiamo a qualsiasi anziano, che vive in una famiglia non solo che dove c'è un nipote o nipoti con problemi, ma in realtà in qualsiasi tipo, come possono gestire la propria condizione, la propria fragilità a fronte di una realtà familiare piena di fragilità. Allora in questo caso voi capite che quello che inizialmente mi stupiva diventa sostenibile, cioè l'abuso di psicofarmaci non sempre prescritti dai medici. E l'altra condizione, questa incredibile, inaspettata richiesta di psicoterapia di sostegno. Anziana, ecco, forse su questi elementi che devo vedere possa essere importante fermarsi. Ve le butto lì, sono delle riflessioni. Il progetto prosegue, stiamo mettendo in atto altre iniziative, tra cui un centro telefonico specifico di psicoterapia con il consular, che adesso stanno finalmente crescendo, e vabbè, in altra occasione magari avremo l'opportunità di spiegare.
Grazie, ma un operatore che conosce, per chi lo conosce, invece comunque nell'arte, a lasciare gli elementi forti di tutti i vostri, elementi forti di una lettura in questo campo che evidenzia l'importanza di guardare l'anziano, noi ci sono lì, di riguardare l'anziano non solo per persone che hanno una certa condizione, sono elementi molto importanti per chiunque tra di noi ha lavori rapporti professionali con soggetti anziani. Abbia le parole di Maurizio Tadone, un elemento di grande conferma di un
vissuto.
Passiamo ora alla parola a un altro carissimo amico ed esperto che è Alessandro Castagnano, presidente dell'Osservatorio sotto le risorse vivente di Caracas, che supporta appunto la testimonianza di questo osservatorio, di come si vede la risorsa, la problematica che è oggetto del confronto di lei.
Buongiorno a tutti, io mi occupo da qualche anno del tema badanti e ultimamente anche con diverse giacchette, nel senso che seguo anche l'importante, interessante dal mio punto di vista progetto che Italia Lavoro sta conducendo nel Triveneto e che ha condotto ad aprire un insieme di sportelli per l'intermediazione tra famiglie e mercato del lavoro delle badanti. E ne parlerà poi dopo Adriano Panzaga. Io invece penso di, in modo molto sintetico, proporvi, come direbbe Bertocco, una certa vision del problema, insomma, cioè un modo con cui in questo momento sto guardando a questo tema di cui mi occupo da qualche anno. Ma direi innanzitutto che quella che ormai può essere chiamata la soluzione badanti può essere considerata una scommessa. La scommessa è, secondo me, che sia possibile stabilizzare, ma anche non dequalificare troppo, per una certa fase almeno, un sistema di welfare in cui una fetta rilevante della domanda assistenziale da cronicità sia affrontata mediante l'impiego di assistenti familiari immigrati. Dico per una certa fase, perché su questo ovviamente ci sono opinioni diverse, finirà questo osservatorio, non finirà, eccetera. Ecco, io qualche tempo fa pensavo che i tempi potessero anche essere più brevi, invito a ragionare sull'ipotesi che possono anche non essere molto brevi. Sia perché possono cambiare le facce e i colori, i mercati internazionali del lavoro da cui si pesca, ma probabilmente se c'è questa domanda ci sarà anche questa disponibilità, e anche perché i processi di sviluppo nei paesi dell'est sono variegati, ma non sempre avvengono in questa fase. E quindi, come dire, io che comincio ad avere una certa età, anche se forse non sembra, comincio a pensare che potrò avere anche una mia badante. Quindi per una certa fase. Dicevo anche di non dequalificare troppo, e quindi questa idea di stabilizzazione del sistema di welfare è anche l'idea che sia possibile garantire tutti i diritti in gioco. Quindi l'anziano ad un'assistenza appropriata e a relazioni umane positive, cosa a cui avete capito tengo anch'io, perché futuramente il futuro è interessato, quelli dell'assistenza familiare a un lavoro dignitoso e non servile, quelli delle famiglie alla certezza della copertura assistenziale, quelli anche dell'interesse pubblico alla legalità e alla qualità della vita dei cittadini. Ora, sul piano teorico la scommessa sembra razionale e ragionevole. Non per altro, ma perché tutela della qualità del lavoro e qualità assistenziale possono essere considerati beni indivisibili, cioè non c'è possibilità di fare assistenza bene se non utilizzando lavoro di qualità, e non è possibile avere lavoro di qualità se non c'è tutela del lavoro. sul piano pratico è tutto da toccare in mente, a mio avviso. La domanda infatti è: con quali costi e con quali investimenti di risorse si riesce a realizzare questa ragionevole sintesi tra tutela del lavoro e qualità assistenziale? E anche la seconda domanda è: quali livelli di complessità occorre governare perché su ciò si realizza? Quindi vedo due fondamentalmente problemi. Un problema di risorse e un problema di governo. Su questo ci soffermava già per poco, sanitario e fatta. Non c'è nessuno che governa, cioè ci sono dei soggetti che intervengono, qualche volta anche bene, non sempre, ma qualche volta anche bene, ma manca un disegno complessivo. Dico questo perché c'è un'ipotesi non detta, o meglio, sussurrata nella soluzione ballante, e cioè che sia possibile l'assistenza agli anziani a bassi costi. E che sia possibile l'assistenza agli anziani senza apportare risorse aggiuntive, in sostanza senza modificare le politiche pubbliche per la comunità. C'è un po' l'idea, io l'ho vista crescere negli amministratori locali in questi anni, che in fondo la soluzione ballante sia la soluzione con la L della S maiuscola, che sia l'unica soluzione che da sola possa essere, insomma. E tuttavia è probabile, a mio avviso, che se non si prendono certe misure, l'assistenza qualificata degli anziani a bassi costi non sia possibile. Anzi, che probabilmente non sia per nulla possibile. E che la tutela del lavoro sia difficile. Il nostro sistema di welfare, cioè se non si modifica e comprende che occorrono risorse aggiuntive, ha probabilmente bisogno di una certa quantità di lavoro servile, in sostanza di clandestinità e di lavoro nero. Quando dico risorse aggiuntive, quando dico sistema di welfare, non intendo esclusivamente welfare pay, ma il sistema di welfare, e quindi risorse aggiuntive vuol dire risorse aggiuntive in un certo senso sia dalle politiche pubbliche sia dalle famiglie. Famiglie, non penso tanto ai discorsi redditi che sono quelli che sono, ma penso alla mobilitazione di patrimoni familiari, immobiliari soprattutto, che in qualche caso sono necessari, anche se, dico subito, a mio avviso questa è una strategia da tentare di non breve periodo, cioè cambiare la testa delle persone che hanno sofferto una vita per lasciare i figli il pezzo di mattone non è semplice, quindi la batterei questa strada, ma senza attendermi. Dicevo, ha bisogno di una certa quantità di lavoro servile, se non si apportano risorse aggiuntive. Cosa voglio dire quando dico lavoro servile? Tendo l'idea di accettare soglie basse di cittadinanza e in sostanza una bassa qualità di servizi agli anziani, di assistenza agli anziani. Accendo alcuni problemi che vanno innanzitutto descritti e poi in qualche modo governati, la scommessa che in fondo facciamo, credo, tutti quelli che sono qua e che si provare in fondo, no? Ecco. Ci abbiamo passato la vita a provare, non sarà l'ultima, speriamo, insomma. Innanzitutto il problema della rivoluzione, mi viene in mente di chiamarla allargata con un termine che si usava una volta, insomma, della clandestinità. Per noi continuiamo a ragionare come se il mercato del lavoro fosse statico, quando invece potenti forze spingono all'inabissamento di questo mercato del lavoro. E questo non solo per una questione di legislazione migratoria, che certamente non facilita il quadro, perché probabilmente bisognerà rimetterci le mani, ma perché esiste una parte di domanda delle famiglie che non è in grado di pagare il lavoro regolare, oltre che la parte di domanda che non ha nessuna intenzione di farlo anche potendo. E questo non tanto per il discorso degli oneri sociali, facendo dei conti, una modale convivente, in regola costa circa 2.500 euro in più all'anno di una badante irregolare, quindi non è una cifra astronomica in certo senso, ma è per il tipo di per la tipologia di lavoro che chiedono le famiglie, mi sembra la questione fondamentale. Cioè la domanda che noi registriamo anche attraverso gli sportelli di Italia Lavoro è la domanda di badanti conviventi. Chiedo la domanda di badanti conviventi, non sai semplicemente, vabbè, è meglio che sia fitta. C'è un certo tipo di anziano che è ultra 85enne che ha livelli elevati di non autosufficienza. Cioè questa soluzione a badanti, che sarebbe stato ragionevole pensare se avessimo potuto razionalmente governare con stessi che nessuno ha governato, ecco, probabilmente sarebbe stata più migliore, diciamo, per le soluzioni intermedie di non autosufficienza. Mentre invece questa domanda si esprime molto spesso proprio in situazioni, non dico estreme, ma quasi, ma quasi. Quindi, allora, questo tipo di domanda ha bisogno fondamentalmente della clandestina, perché la clandestina che può lavorare 24 ore al giorno in silenzio, senza tutele, pagata a prezzi accettabili, perché lavora e da poco, diciamo, ha un lavoro che copre tendenzialmente l'arco dell'intera giornata. E allora o si pensa alla badante come una delle soluzioni, non l'unica soluzione in questi casi, e quindi si ripropone il problema di servizi integrativi alla domiciliarità, no? Che non siano solo la badante, o che possono essere anche le due badanti con altri servizi, ma voi capite che non... E se andiamo in questa direzione, però i costi aumentano. E allora la domanda ritorna, le famiglie sono in grado o non sono in grado di... La seconda osservazione che volevo fare è che, non essendo che si è nata una divisione, adesso la faccio semplice, insomma, sul mercato del lavoro, una segmentazione del mercato del lavoro, tra almeno due grandi aree, insomma, che in parte dipende dall'evoluzione dei progetti migratori. Cioè mi pare che, mentre inizialmente tutti questi, l'impressione che davano questi progetti migratori è che fossero nella gran parte dei casi di breve periodo, oggi possiamo ragionare sull'esistenza, sulla compresenza di progetti migratori di breve periodo, che potrebbero anche essere disponibili a lavorare a certe condizioni, diciamo così, e su progetti migratori che però diventano anche di lungo periodo, e quindi con persone. E quindi ci proveremo e ci proviamo a lavorare con persone che pensano di restare in Italia, che pensano magari di portarsi la famiglia, e che si devono porre il problema se questa può essere la loro professione per la vita. Direi che questa segmentazione in parte è fatta emergere, forse in qualche misura dipende anche, l'effetto perverso di una cosa grande o positiva, dall'intervento stesso dei servizi. Se noi guardiamo la categoria di assistenti familiari che si rivolgono ai servizi, ai intermediazioni, di formazione, eccetera, scopriremo che è una categoria di badanti di serie A, diciamo, in certo senso, no? Gente con progetti migratori di lungo periodo, che sono determinati in Italia, che sono una risorsa stabile, se volete, del mercato del lavoro, quindi interessanti perché sono persone su cui si possono fare anche investimenti formativi, ma sono anche persone che cercano di migliorare la propria condizione. E quindi la cosa che emerge abbastanza chiaramente è l'esistenza di uno scatto crescente, ma domanda delle famiglie, insomma, la badante, l'ucchieria, che mi lavori 24 su 24, che costi poco e che mi dia pochi grattacapi, ecco, è una presenza invece di donne che pensano di migliorare la propria condizione e quindi cominciano col dire: ma io sono venuto qui, sono venuta qui perché non voglio più lavorare in convivenza, voglio lavorare a ore. E passare al lavoro a ore significa cambiare completamente logica. E che cosa vuol dire questo? Che più si regolarizza, più si cerca di tutelare, più si forma, più si danno crediti, eccetera, più questa domanda di lavoro diventa giustamente un po' più rigida. E quindi non è più quella soluzione servile, che peraltro disprezziamo, ma che è molto utile rispetto alla domanda, ecco, che fa comodo e poco costoso, che si ripropone il problema. Quindi delle due l'una, o si rende sostenibile il lavoro delle assistenze familiari, in sostanza con una pluralità di servizi alla domiciliarità, e direi anche non solo alla domiciliarità, perché non so se sempre l'anziano segregato è la soluzione migliore. La soluzione migliore probabilmente è un mix di centri diurni, di centri di socializzazione, di badanti a casa, cioè, insomma, bisognerebbe pensare in questi termini. In sostanza, o si riesce a rendere sostenibile il lavoro dell'assistente familiare con una pluralità di servizi alla domiciliarità, o questa se ne andrà rapidamente perché sul mercato del lavoro non appena potrà, proprio perché vuole stabilizzarsi, proprio perché è quel tipo di donna su cui vorremmo potremmo fare gli investimenti formativi di quella qualificazione del servizio. Quindi mi sembra che pensare alla prospettiva di fare carriera per queste donne è fondamentale se si vuole ragionare in termini di qualità. Dico solo altre due cose. L'idea di fondo, insomma, che voglio comunicarvi è che a mio avviso la soluzione badanti non è da sola, non può da sola risolvere il problema di cui stiamo discutendo, né che comunque in campo la necessità di risorse aggiuntive, sia che esse vengano dalle famiglie, ma non credo che mancheranno, per il discorso che facevo prima, sia che vengano dalla maggiore disponibilità della comunità, chiamiamola così, che ha ancora un senso, insomma, a capire che oggi noi qui investiamo troppo poche risorse in questo campo. E quando le investiamo anche male. Dico solo una cosa, è probabile che dato il mercato del lavoro che si è sviluppato, tutta una serie di benefici che vengono dati alle famiglie a titolo di premio di consolazione per il fatto di avere una disgrazia, dovrebbero, lo dico brutalmente, essere finalizzate e sottoposte alla condizione che quei soldi vengono dati solo se si acquistano servizi sul mercato. Solo se si acquistano servizi sul mercato. Una volta non avevo di questa idea, ma a questo punto, altrimenti si rischia di sostenere una domanda di clandestinità di lavoro irregolare noi stessi.
Passiamo ora alla domanda da noi, sociologa del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Foggia, su quale delle pubblicazioni sul fenomeno badante negli anni ha analizzato in profondità l'esperienza italiana e non solo. Ci può dare il suo contributo?
Il mio contributo in realtà arriverà a una serie di considerazioni che sono buona parte del passare in conclusione chi mi ha preceduto, perché mi fa piacere perché non ci siamo confrontati, quindi dire che ci sono delle cose interessanti a dire delle cose sue. La cosa che vorrei sottolineare, su cui vorrei ragionare, è questa. La questione delle badanti, così come si è sviluppata, configurata in Italia, in realtà è un fenomeno che ha a che fare con le fondamenta del nostro sistema sociale, cioè non è casuale che sia successo qui. E i problemi che la regolazione di questo fenomeno pone toccano in realtà delle scelte fondamentali relative al modello di welfare e al modello sociale che vogliamo o possiamo darci. Quindi raccoglierò almeno in parte un invito che faceva Bertocco precedentemente, che vuole provare a guardare cosa succede fuori dal nostro paese per capire meglio cosa succede dentro il nostro paese. Allora, il lavoro di cura è un problema, non solo in Italia, nel senso che le attività di cura sono attività importanti nello sviluppo, diciamo, economico contemporaneo, perché sono attività basate in quantità di lavoro e quindi producono occupazione. che non sono fatte attraverso il CERN, cioè internalizzate da parte del paziente. Infatti non è un caso che le attività di cura siano al centro delle strategie di sviluppo dell'occupazione femminile in Europa. Però sono attività costose, nel senso che sono attività appunto ad alta intensità di lavoro e quindi hanno incrementi di produttività limitati rispetto agli altri settori produttivi, eccetera, eccetera. In realtà il lavoro di cura si trova con questi due nomi problematici fondamentali all'incrocio di bisogni, di aspettative, di interessi, che è una categoria spesso dimenticata in quest'area, ma di interessi molto diversi da parte di chi riceve cura, nel nostro caso specifico gli anziani, che le famiglie, chi paga per la cura, e chi paga per la cura non è la stessa, non sono gli stessi soggetti in tutti i contesti, perché può essere il sistema di welfare, o meglio, il welfare state in alcuni casi, può essere, possono essere famiglie in altri, eccetera. E chi produce cura? Anche qui chi produce cura non sono gli stessi soggetti in tutti i contesti, perché sono le donne informalmente all'interno delle famiglie, piuttosto che le badanti in Italia, piuttosto che i dipendenti del settore pubblico nei sistemi scandinavi. Ma questa questione della occupazione da un lato e del costo del lavoro di cura è qualcosa che deve essere guardata rispetto a, agli interessi diversi in campo dei diversi soggetti. Ora, questo problema è stato affrontato e risolto in maniera differente da diversi sistemi di welfare. Qui questa è una schematizzazione estremamente rapida, che non ha pretesa di essere esaustivo ovviamente, ma tendenzialmente abbiamo tre soluzioni. Abbiamo la soluzione pubblica. Chi fa carico dei costi della cura è il sistema pubblico, attraverso la fiscalità generale, attraverso contributi di scopo, eccetera. Ed è tendenzialmente il modello nordico. Quindi elevati finanziamenti pubblici dalle politiche sociali di cura, anziani, anche bambini ed altro. Forte regolazione del mercato del lavoro di cura e tendenzialmente impiego pubblico, con lo sviluppo di impiego anche nel settore privato, soprattutto negli ultimi anni, ma tendenzialmente impiego pubblico. Lavoro relativamente qualificato rispetto agli altri sistemi, progetto relativamente ben remunerato. E un ruolo importante delle politiche, della sfera pubblica, del settore pubblico nella mediazione tra interessi diversi, cioè gli interessi diversi di cui parlavamo prima, chi produce, chi paga e chi riceve, sono mediati nella sfera pubblica, quindi sono rappresentati. C'è poi la seconda soluzione, che è quella diciamo familista tradizionale, di quella che ha caratterizzato anche il nostro paese fino a qualche anno fa, finanziamenti pubblici limitati, e dove ci sono tendenzialmente, come si diceva prima, erogazioni di carattere monetario, non finalizzate, di carattere risarcitorio, eccetera. Internalizzazione dei compiti di cura nelle famiglie, quindi sostanzialmente la cura viene prodotta attraverso il lavoro informale familiare, bassa partecipazione femminile nel mercato del lavoro, al contrario, perché, appunto, perché questi settori di produzione occupazione sono poco sviluppati, e una mediazione all'interno della famiglia degli interessi di chi cura e del curato. Il terzo modello è quello, diciamo, di stampo liberista, anche qui i finanziamenti pubblici tendenzialmente limitati, il lavoro di cura c'è sul mercato, quindi occupazione femminile tendenzialmente alta come nel caso dei modelli scandinavi, ma è un lavoro di cura di mercato, in un mercato privato scarsamente regolato, tendenzialmente a basso costo, poco qualificato, poco protetto. E la mediazione degli interessi avviene nella sfera diciamo più privata tra le famiglie e i lavoratori o gli operatori di mercato, con il settore pubblico che sta a guardare. Quindi in questi tre modelli sostanzialmente i costi, che sono il problema vero di questa questione, sono scaricati sul sistema fiscale, sul sistema pubblico nel primo caso, sulle famiglie nel secondo caso, sul mercato nel terzo caso, sul mercato sinistro, sui lavoratori. Ora, in tutti i sistemi, in tutti e tre questi modelli sono presenti delle tensioni rispetto alla questione della cura, in particolare della cura degli anziani. Nel senso che abbiamo in tutti i contesti un aumento molto forte della domanda di cura e abbiamo quindi, a seconda di come sono configurati i sistemi, una pressione crescente o sulla finanza pubblica, in particolare nei paesi a forte sistema pubblico, o sulle famiglie, in particolare nei paesi con sistemi pubblici deboli come il nostro. E le politiche negli ultimi 10 anni, 15 anni, hanno teso a comprimere il costo dei servizi, soprattutto nei contesti dove a forte il settore pubblico si è teso a privatizzare, internalizzare, quindi creare mercato in questo settore. Si è fatto il tentativo di addossare compiti di cura alle famiglie, quindi sostegno al lavoro informale, assegni di cura, eccetera, però si è anche visto che le famiglie sono sempre meno in grado, disponibili ad addossarsi questi compiti di cura. Ed infine si è cercato di rispondere a una crescente pressione degli utenti, dell'organizzazione degli utenti dei servizi al fine di ottenere dei più flessibili e più rispondenti ai bisogni. Però questo è stato soprattutto nel paese dove i servizi ci sono, molto poco ad esempio nel nostro contesto. Tutto il discorso sull'empowering, sulla qualità, sulla co-determinazione dei modelli di cura, eccetera, è qualcosa che ci appartiene molto poco perché in realtà i servizi sono poco sviluppati. Le risposte che sono state date nei diversi sistemi sono ovviamente risposte diverse. I sistemi nordici in realtà manifestano molte resistenze a cambiare. È vero che c'è stata una tendenza appunto a creare mercati, a addossare i compiti alle famiglie, eccetera, ma in realtà sono sistemi in cui gli interessi sono rappresentati in maniera molto forte. C'è un sostegno molto importante da parte della cittadinanza rispetto al sistema di istruzione esistente. E c'è una regolazione molto forte del mercato del lavoro, per cui un fenomeno come quello delle badanti è impensabile in un contesto, diciamo, dell'Europa centro-settentrionale. I sistemi a sfondo, diciamo, liberale tendono a rafforzare le loro caratteristiche di base, insomma, tendenzialmente proseguono in quella traiettoria. I sistemi familisti sono quelli che hanno visto le trasformazioni più importanti. Perché? Perché hanno teso a trasferire in parte sul mercato le tensioni che erano presenti nel lavoro di cura dentro le famiglie. Quindi le contraddizioni, i giochi di potere, gli scontri, gli interessi, eccetera, si spostano da quelli che erano dentro l'ambito familiare a una relazione privata tra le famiglie e il mercato, cioè in particolare le lavoratrici di cura migranti. Quindi, come dicevamo, il fenomeno delle badanti è un fenomeno tipico dell'Europa del Sud, dove più elevato è l'invecchiamento e più alto è l'incidenza della non sufficienza, quindi c'è una questione della domanda più forte in realtà. Dove le politiche sociali per gli anziani sono molto deboli, come abbiamo visto, dove sono presenti dinamiche familiari nuove relative alla disponibilità di cura informale, dove c'è una stretta importante di manodopera immigrata e dove la regolazione del lavoro dell'immigrazione è estremamente debole, perché esiste una presenza strutturale sia di lavoro sommerso in generale sia di immigrazione irregolare. Peraltro non c'è stata alcuna trasformazione sostanziale delle politiche in questo periodo, in questa fase, e quello che si è determinato è la produzione di servizi privati a costi accessibili alle famiglie, quindi a basso costo. E quindi, come si diceva prima, lavoro poco qualificato, lavoro poco protetto, in un contesto dove il lavoro sommerso è fortemente diffuso e socialmente accettato. Non è un problema, in realtà. e in un contesto dove viene terminata, e quindi questo è un punto di contatto appunto con chi mi ha preceduto, una segmentazione del mercato del lavoro di cura che è diventata davvero impressionante, nel senso che abbiamo il lavoro pubblico che ormai non c'è più, dopo che c'era quasi non c'è più, il lavoro nel privato sociale, il lavoro nel privato profit, il lavoro domestico semi-regolare, che è il lavoro formalmente regolare ma sostanzialmente non valorizzato in maniera completa, il lavoro domestico irregolare che è di massa, e poi tutta la questione che lascerei lì sullo sfondo del volontariato in questo ambito, che però è un altro, come dire, un altro problema. Quindi, qualcuno parlava tempo fa di una rivoluzione occulta e a sorpresa, che si è consolidata sostanzialmente senza dibattito, cioè c'è una diffusa accettazione del fatto che questa sia la soluzione, come si diceva prima. Ed è una soluzione tendenzialmente funzionale, un po' tutti in questo momento, nel senso che le famiglie esternalizzano compiti senza, insomma, senza dover pagare poco. Viene prodotto lavoro, viene prodotta casa per gli immigrati, meglio per gli immigrati, questa questione della casa è una questione cruciale in questa vicenda, e diminuisce la pressione di sui servizi, sostanzialmente a costo zero. Però ci si pone, come ci si pone in questo progetto, la questione della qualità e della professionalizzazione del lavoro di cura. In realtà questo è un problema che riguarda quasi tutti i sistemi, nel senso che anche all'estero questi sono lavori, sono relativamente mal pagati, poco riconosciuti, in cui però la qualificazione e la professionalizzazione vanno di pari passo con l'aumento dei costi. E quindi c'è un trade-off molto chiaro tra qualità e costo. E qui, nel nostro contesto, il problema si pone ovviamente in maniera estrema rispetto a quello che accade nel resto d'Europa. Ora, la questione delle politiche è una questione molto complicata, nel senso che ovviamente bisogna partire dal fatto che il mercato della cura c'è e quindi risponde a una domanda che altrimenti non trova soddisfazione, nel senso che il sistema di protezione pubblica non è attrezzato per rispondere alla domanda di cura estensiva, continuativa, flessibile, pesante. E le domande che io vorrei sottoporre sono: è un problema di welfare locale questo? Fino a che punto è possibile qualificare e regolare, come dire, senza far saltare il meccanismo? Perché è un meccanismo che sta in piedi perché costa poco. Se comincia a costare di più, chi paga? E vorrei sottolineare il fatto che in realtà c'è poco dibattito nazionale su questa questione. Ed è un dibattito che è tutto spostato sul livello territoriale, ma che meriterebbe un'attenzione più ampia per quanto riguarda quante e quale responsabilità pubblica e privata occorre mettere nella cura, quanto e quale sviluppo dell'economia dei servizi si vuole pensare in Italia in questo settore, fino a che punto il lavoro di cura è lavoro, su chi gravano i costi, quante e quali sono le risorse disponibili per sopperire a questi costi. E vorrei, come dire, sottolineare il fatto che è difficilmente pensabile rispondere a livello territoriale dal punto di vista del finanziamento di questo settore se non ci si pone nell'ottica di pensare a, come dire, a un sistema nazionale, o vorrei aprire il dibattito su
Federale
regionale, ma insomma. Quindi il problema è che siamo di fronte a una questione che è quella di aggiustare localmente il modello con interventi che sono sicuramente importanti, di organizzazione territoriale dei servizi, di qualificazione, di formazione, di qualità, non sto negando l'importanza di questi aspetti. O se siamo di fronte all'alternativa che è quella di cambiarlo, questo modello. Ovviamente la prima cosa senza la seconda è poco efficace, anche la seconda senza la prima è poco efficace, perché cambiare il modello nazionale senza essere poi in grado di gestirlo territorialmente è molto difficile.
Un ottimo quadro
con una visione verso altri paesi e la focalizzazione degli interrogativi di fondo del carattere strutturale della politica fiscale che il nostro paese deve affrontare. Io credo ovviamente che i relatori attuali sia accordati per dar luogo all'Adriano Fantasia, Alessandro Ungheri e Ido Patriarca.
Una forza da far valere. noi abbiamo cercato di caratterizzare il nostro servizio partendo da un presupposto che è fondamentale, che è quello della legalità, perché questo condiziona anche i risultati dal punto di vista numerico, lo dirò poi magari un mezzo, la gratuità, quella è poi la proprietà, cioè cercare di fare un servizio che effettivamente risponde alle esigenze della famiglia che ha una persona non sufficiente in casa e di un servizio che deve dare risposte a un lavoratore che di suo prima presenta problematiche molto particolari. Per cui la necessità di costruire un servizio dove gli operatori all'interno abbiano una serie di conoscenze che non sono, come si dice, conoscenze di poco conto, cioè, perché al di là della capacità di accoglienza, di sensibilità, occorre anche, come si dice, portarsi dietro una serie di conoscenze che sbagliano da un sacco di punti di vista, dalla conoscenza dei contratti di lavoro, delle leggi per quanto riguarda l'immigrazione, delle leggi per quanto riguarda le leggi regionali per quanto riguarda l'assistenza, capacità di selezione e orientamento, capacità di valutare le esperienze del lavoratore e di leggere anche, come si dice, le cosa questo lavoratore si porta dietro, capacità di rilevare le disponibilità del lavoratore, capacità di fare il collocamento mirato, capacità di portare due soggetti particolari a un accordo, a un contratto di lavoro, oltre che poi di monitorare il lavoro di inserimento, il lavoro di inserimento. Ora, diciamo che questo lavoro che stiamo facendo ha certamente degli aspetti molto positivi, ma segnala anche una serie di limiti che probabilmente in sede progettuale non avevamo previsto. Cioè, ad esempio, io ho sentito prima alcune affermazioni dove si dice che praticamente l'esplosione del fenomeno dei malanti è soprattutto determinata dal fatto che non c'è stato una risposta pubblica al tipo alla problematica dell'invecchiamento. Io dico che questo è in parte vero, ma non è del tutto vero. Cioè, pesa molto sullo sviluppo di questo fenomeno, oltre evidentemente delle sacche di manodopera disponibile all'estero, conta molto anche il senso della famiglia che nonostante tutto in Italia è ancora molto radicato. Cioè, gli anziani, ma non solo gli anziani, anche i figli preferiscono, gli anziani preferiscono restare a casa e i figli tutto sommato lo sentono come un debito di riconoscenza e pertanto preferiscono, e io credo che avvicinandomi anch'io a una certa età come il professor Castagnaro, io magari essendo più evidente di lui che mi sto avvicinando a quell'età, però per me morire a casa è sicuramente una cosa che mi piacerebbe poterlo fare. Per cui diciamo che la scelta di mantenere la persona anziana non autosufficiente all'interno della famiglia non è stata solamente un problema di assenza del pubblico. Credo che sia anche una scelta etica. Tant'è che il tipo di rapporto di lavoro che si sviluppa all'interno della famiglia ha notevoli difficoltà a svilupparsi come un rapporto di lavoro. Cioè, le famiglie che vengono ai nostri sportelli fanno fatica a comprendere il ruolo del datore di lavoro, fanno molta fatica a comprenderlo. Cioè, noi fetichiamo di adeguarsi che non è neanche giusto che allora in famiglia si sviluppa un rapporto che è quello come se fosse un allargamento della componente familiare, cioè praticamente l'assistenza familiare dopo un po' di tempo viene considerata una della famiglia con tutti i problemi, i vantaggi e gli svantaggi che questo porta. Allora, i vantaggi sono determinati dal fatto, perché qui sarebbe da fare una riflessione su cos'è la qualità della vita, no? Cioè, perché ad esempio la persona anziana non so se preferisce avere lì una che è un'infermiera perfetta o è una che magari cioè, è in grado di trasmettergli qualcosa di più anche sul piano affettivo cioè, per cui qualità della vita secondo me anche quando parliamo anche di qualificare no, il tipo di servizio che c'è all'interno della famiglia non dimentichiamo mai che quello che per noi è considerato una priorità per le famiglie magari è un aspetto secondario. Preferiscono che trattino bene l'anziano, che abbiano, come si dice, una capacità di relazione con l'anziano molto forte, piuttosto che sappiano dare le medicine con una puntualità e così via. Cioè, questo è un po' quel che si genera. Per cui si genera all'interno della famiglia un rapporto che si fa fatica a leggere come rapporto di lavoro. E questo porta anche qui una serie di conseguenze sul fatto che si fa fatica a capire che il lavoratore deve essere regolarizzato, non solo per problemi di natura economica, perché magari non lo regolarizzano, però gli danno dei soldi da mangiare a casa per i figli e la famiglia. Cioè voglio dire, non spendono da parte, cercano di risparmiare da una parte, dall'altra parte lo considerano un caso no, da aiutare e così via. Per cui c'è questo aspetto qua che secondo me va visto e non va sottovalutato. Io mi sto accorgendo che il nostro progetto, in termini, le nostre priorità purtroppo non sempre sono le priorità della domanda che viene da noi. Cioè ad esempio, noi puntiamo a dare una persona selezionata, qualificata, il più professionale possibile, cioè che abbia le capacità di rispondere alle esigenze della persona d'assista, non so se uno ha l'Alzheimer, vediamo magari da una che abbia fatto esperienza in questo settore qua. La famiglia invece la vuole che l'importante è che sia disponibile, cioè che abbia una disponibilità, come diceva il professor Castagnaro, a tutto tondo, che non faccia rigiditato gli orari, che sia sensibile, soprattutto, voglio dire, selezionate pure per carità, ma domani mattina la voglio. Cioè, quello che ad esempio è un elemento di qualità, io ti faccio la selezione richiede del tempo, la famiglia è in parte visto come un, come si dice, un rallentamento rispetto alla risposta alla sua situazione di bisogno. Poi se la balanza non va bene, dice, la cambio, finita la storia. Cioè, noi puntiamo sul rapporto di lavoro regolare a tutti gli effetti, per cui se fa 54 ore non gli faccio un contratto da 25 ore, lavoro, la famiglia ti chiede di fare un contratto da 25 ore, ma non te lo chiede solo la famiglia, te lo chiede anche la balanza, te lo chiede, e noi non gli facciamo il contratto, loro se lo vanno a fare da un'altra parte. Ora, però capite che anche da questo punto di vista, come si dice, quello che è un servizio che dovrebbe dare garanzia alla famiglia è considerato un di più, non si fa niente. Per cui diciamo che noi io adesso voglio darvi alcuni numeri, noi il nostro progetto sono numeri per certi versi anche interessanti, abbiamo fatto 26.000 colloqui, abbiamo schede e sono venuti 7.000 lavoratori a chiederci lavoro, sono venute quasi 3.000 famiglie a chiederci assistenze familiari, ne abbiamo inseriti con contratti di lavoro regolari, vi dico 905, vi dico il numero esatto perché che rispetto al lavoro che si fa, è difficile c'è la distanza tra il grande lavoro che viene fatto e il risultato no, in termini di intervento di portare a trasparenza un determinato mercato del lavoro. Per cui, cioè voglio dire, occorre, secondo me, riflettere partendo anche, guardando i problemi non solamente dal punto di vista di quello che pianifica, ma anche dal punto di vista di quello che riceve poi il risultato. Volevo dire una cosa guardate, noi su un paio di temi possiamo fare tante considerazioni, però secondo me ci sono alcuni elementi che sono essenziali. Il primo elemento, cioè la gente che viene, per quanto verrà o non verrà, io non lo so, non sono un individuo, però guardate le sacche di povertà in questo mondo ce ne sono sempre, anche se crescono i paesi dell'est, guardate, a Milano sono quasi tutti del Sud America. Adesso però piano piano del Sud America viene sostituito da quelli dei paesi dell'est, ma non perché il Sud America non è più in grado di mandare nessuno, perché come dire, i paesi dell'est sono più vicini e danno magari una serie di garanzie maggiori sul qual piano, magari a volte della serietà e così via, no? Allora, cioè voglio dire che il fenomeno dei baranti non credo che si risolverà perché non c'è più persone che è disponibile a fare questo lavoro. Cioè nel senso che nel mondo di gente povera è purtroppo disponibile a lasciare le proprie famiglie, le proprie terre per trovare un lavoro e per mangiare, se ne sarà sempre. La cosa che secondo me bisognerebbe riflettere è che come mai l'approccio a questo lavoro è sempre un approccio che prima è il lavoro, come si dice, col visto turistico, poi clandestino e poi, come si dice, e poi viene regolarizzato, adesso anche il nuovo ministro, adesso, cioè che anziché 170.000 li regolarizziamo tutti quelli che hanno fatto domanda, che è anche, come si dice, una cosa che tanto sono qualche lavoro lì in nero, che se tanto male sistemare. Allora io credo che uno dei problemi che dobbiamo affrontare se vogliamo rispondere al fenomeno della clandestinità è il lavoro nero in questo paese, perché se una persona che decide di emigrare sa che arriva in un paese e comunque il giorno dopo troverà il posto di lavoro, quello rischia tutto quello che c'è da rischiare e viene perché sa che comunque poi è un lavoro e da mangiare lo trova. Se sapesse che invece un posto di lavoro non lo trova perché è clandestino, allora si potrebbe ragionare sui flussi migratori in modo molto più serio. L'altra cosa è quella relativa a chi paga, ai conti, perché guardate, toccare questa materia qua dell'assistenza significa affrontare il problema dei conti. Allora, siccome il problema sarebbe quello di dirottare risorse che vengono spese da una parte e dirottare in questo settore, non è una cosa assolutamente facile, occorre grande coraggio politico. Io dico una cosa, però qualcosa di chiaro e semplice si potrebbe fare, che si combatterebbe il lavoro nero, si comincerebbe a prendere in mano questo problema in tutte le sue dimensioni. Cioè, utilizzare a rovescio il sistema delle convenienze. Allora, questo sistema si regge sulle convenienze nascoste, cioè sul fatto che la famiglia paga meno, sul fatto che la convenienza di quello che viene dall'estero guadagna qualcosa, sul fatto che il pubblico non tira fuori neanche 5 lire, è regge in questo modo. Allora, se si introducesse il concetto che la famiglia può detrarre totalmente il costo dell'assistenza familiare dal sistema di tassazione, io dico che in poco tempo questo fenomeno si riporterebbe sotto controllo. E io non capisco come mai le aziende detraggono il costo del lavoratore, cioè per cui quello non concorre a determinare luce, e perché invece le famiglie che in questo caso sono un datore di lavoro non possono detrarre questo costo. E guardate, per l'esperienza che ho fatto io quando facevo il sindacalista, cioè io ho fatto diverse vertenze a datori di lavoro che utilizzavano l'assistente familiare in casa, ma la facevano assumere a propria ditta, la facevano assumere, cioè per cui scontava quei costi dall'altro punto di vista, no? Nel senso che ci facevo le vertenze quando lo licenziava, perché quello diceva ma è morto mio papà, o prima se doveva lasciare la tua fabbrica, tu l'ha fatto da sempre, no? Per cui capite che è un'assurdità secondo me, cioè che la famiglia che è considerata datore di lavoro non è considerata datore di lavoro nel momento in cui assume una persona e si fa carico di un servizio che probabilmente dovrebbe essere un servizio pubblico.
Dall'esperienza alla completezza di proposte. Passiamo adesso a un altro contributo. Alessandro Montesquieu, presidente della sezione Servizi Nuovi, è stato presidente di area, sezione Ricerche ed Economia Efficace, direttore del CES.
Esatto, è vero.
No, non trovare su internet.
Bene, io ringrazio per l'invito a partecipare a questa giornata. Sono venuto in contatto, lo dico subito, con il progetto Aspasia soltanto in questa occasione, in occasione di questo convegno, e confesso anche di averne una conoscenza soltanto documentaria, insomma, ho visto i materiali, ho studiato i materiali che sono stati forniti, e quindi mi accosto al progetto e anche alla materia, devo dire, con tutta l'umiltà del caso di chi, insomma, cerca di capire. Devo dire che nel mio repertorio di idee, di conoscenze, e anche delle esperienze passate, ho trovato essenzialmente conferme all'impostazione del progetto, cioè ragioni di consenso nei confronti del progetto. Quindi il ruolo di provocazione positiva a cui faceva riferimento la nostra coordinatrice alla fine del suo intervento iniziale, temo di non essere molto in grado di svolgerlo, insomma, tranne che forse per un punto su cui solleverei un dubbio, semplicemente, ripeto con tutta l'umiltà del caso. Molte delle cose che io mi ero preparato sono state in un modo o nell'altro già dette, insomma, quindi io alcune cose inevitabilmente le ripeto, forse cercando di mettere qualche sottolineatura ulteriore su alcuni punti. Innanzitutto quello dei costi, appunto, no? È venuto fuori con chiarezza negli ultimi due interventi del primo giro, e questo è uno dei principali contributi che l'economista può dare alla comprensione del problema, no? C'è una questione di costi che è legata ai diversi andamenti della produttività in diversi settori dell'economia. Il primo che ha formalizzato questa cosa in un modello ormai molto tempo fa è un economista americano che si chiama Gomol, che scrive un saggio che è Macroeconomia dello sviluppo squilibrato. Lo sviluppo squilibrato è precisamente quello sviluppo in cui settori diversi hanno dinamiche della produttività diverse. Hanno dinamiche della produttività diverse non per ragioni contingenti, ma perché la posizione del lavoro in settori diversi è strutturalmente diversa. Ci sono settori dove non vi sono limiti di principio alla sostituzione di lavoro con capitale, tipicamente i settori industriali, ma anche in molti settori dei servizi, pensiamo alle banche, dico per dire. Non ci sono limiti di principio, e questo consente di aumentare enormemente la capacità, la produttività della singola ora lavorata. Ci sono settori dove questa possibilità di sostituire capitale, lavoro con capitale, incontra dei limiti strutturali nel fatto che sono servizi essenzialmente relazionali, essenzialmente ad alta intensità relazionale, ad alta intensità di lavoro vivo. E questo crea un grande problema in un sistema economico, in generale, insomma, un problema condiviso da tanti settori, no? Per fare un caso completamente diverso su questa economia, quello delle arti, delle performing arts, delle arti dal vivo, vive un problema analogo, per esempio. Ma insomma si potrebbero citare tantissimi altri casi. Qual è il problema? Il problema è che in un settore le retribuzioni possono crescere senza che questo determini aumenti dei prezzi, possono crescere, si partecipa ai frutti dello sviluppo senza che questo abbia tensioni sul fronte dei prezzi, perché sono possibili guadagni, recuperi di produttività, insomma aumenta la retribuzione ma aumenta la produttività, ma diminuisce il costo, o non aumenta il costo del lavoro per unità di prodotto. In un settore come il nostro, come quelli tipicamente della cura, dell'assistenza, questo non accade. Se aumentano le retribuzioni aumenta il costo del servizio. Non sono possibili, o sono limitatamente possibili, recuperi via aumento della produttività del lavoro, via riduzione del costo di lavoro per unità di prodotto. Alla luce di questo schema, appunto, è abbastanza comprensibile il fenomeno, cioè troviamo una ragione abbastanza comprensibile, insomma c'è una ragione molto forte che riguarda proprio il sistema di convenienza, che è stato più volte illustrato ormai,
anche una ragione molto forte dello stabilizzarsi, del diffondersi di un fenomeno come quello del badantato, no? Perché è precisamente il modo in cui si aggira il vincolo dell'inevitabile alta intensità di lavoro delle prestazioni con quello che questo si porta appresso in termini di costi, di prezzi delle prestazioni stesse. E però è una soluzione che, della quale mi sembra molto giusto, come già stato fatto dalla dottoressa De Roy, sottolineare quanto siano forti le ragioni, in quanto sia iscritta in un certo senso nella dinamica delle cose. Però è una soluzione che non va bene. Non va bene nel momento in cui si pone un problema di dualismo, in realtà è un'interpretazione molto più, insomma, di differenze socialmente non accettabili sul mercato del lavoro, si pone un problema di qualità del lavoro, di garanzie, di tutela dei diritti dei lavoratori, eccetera, eccetera, di qualità, eccetera. Sapendo bene che qualsiasi passo si faccia in questa direzione significa necessariamente un aumento delle risorse messe a disposizione del settore, della soluzione del problema. Di qui non si scappa, credo, cioè quel tanto di contributo che può venire dalla teoria economica a un problema di questo genere ci dice precisamente questo, che di qui non si scappa. O si pagano poco i lavoratori o, data la dinamica della produttività, nei settori bisogna destinare più risorse. Ci aiuta anche a capire però, in riferimento a quel modello che facevo, che un trasferimento di risorse per affrontare i problemi di cura degli anziani non autosufficienti, come tanti altri naturalmente, è del tutto razionale che la società, avendo chiaro quali sono le ragioni del problema, decida di spostare, di riallocare risorse dalla soluzione di alcuni problemi alla soluzione di questo problema o di problemi di questo tipo. La difficoltà sta riallocare risorse, per esempio tutti gli interventi di sostegno della domanda. Nel vostro documento citate il caso di Siena, un euro in più ma tutti i buoni servizi, gli assegni, eccetera, eccetera. Qualsiasi intervento di defiscalizzazione ovviamente è un intervento di sostegno alla domanda. Tutti questi sono sistemi precisamente di riallocazione delle risorse da una parte all'altra. Sto spostando risorse da certi impieghi a un certo altro impiego. Il fatto che io lo faccia incentivando le famiglie non toglie affatto che questo in realtà sia un'operazione riallocativa del tipo che dicevo, e che in realtà alla fine le risorse si prendono sempre dalle famiglie. Nel senso che in ultima istanza il comune di Siena che dà un euro in più per ora lavorata avrà un ICI un pochino più alta, un'altra tariffa un pochino più alta. In un modo o nell'altro, sia a livello locale sia a livello nazionale, le risorse vengono prese sempre dalle famiglie. Di fatto io sto forzando, anche se compare come intervento di incentivazione, io sto forzando una riallocazione della spesa in un modo che passa attraverso un processo collettivo, politico, amministrativo, in un modo però in cui si possono eseguire pienamente titoli di ragionevolezza, di legittimità. Cioè, il problema è farlo bene, perché poi non c'è, ripeto, nessuna difficoltà concettuale a concepire questa cosa e la si può giustificare fino in fondo. È un problema di consenso fondamentalmente, è un problema di che l'operazione venga accettata socialmente per quel che è e perché sia accettata bisogna che sia fatta bene naturalmente. Se si vuole appunto evitare che vengano accentuati, direi, i rischi di lavoro servile. Perché dico accentuati? Perché qui si tocca, a mio modo di vedere, un problema molto difficile, su cui proprio onestamente non ho risposte, faccio anche fatica semplicemente a metterlo in forma. E cioè, il lavoro servile non è soltanto un lavoro, non è genericamente un lavoro poco tutelato, mal pagato, con scarse garanzie, eccetera, eccetera. Io proporrei, molto avventurosamente, la seguente definizione di lavoro servile. È lavoro servile quello in cui io mi faccio sostituire da qualcun altro in un'operazione che io farei pure meglio di quello che mi sostituisce, ma che non ho tempo di fare, o non ho voglia di fare, ma non c'è nessun vero guadagno di qualità, di produttività, di specializzazione, di apprendimento, eccetera. Allora, io cazzo, quante volte, io lo sento dire da mia moglie, casa mia casa la pulirei molto meglio io di quella che ce la pulisce, ma non c'ho tempo e quindi me la faccio pulire da qualcun altro. Questo, finché le cose stanno in questi termini, secondo me qui c'è un elemento strutturale di lavoro servile rispetto al quale faccio molto fatica a dire come si deve affrontare il problema, però è una roba che almeno mi genera un certo disagio, diciamo così, no? Veramente sono, qui ci stiamo occupando di un altro problema, cioè di quando lavori di questo genere, su questo fenomeno di base si inseriscono poi mancanze di tutele, perché questo non comporta il fatto che sia pagato poco, che non sia tutelato, eccetera. E quindi qui si tocca un punto molto difficile, insisto, e cioè quanto il lavoro, che nel nostro caso significa questo, quanto il lavoro di cura, noi stiamo parlando degli anziani non autosufficienti, ma si potrebbe parlare anche della cura dell'infanzia, quanto possiamo spingerci in avanti nella professionalizzazione del lavoro di cura. Cioè, quanto possiamo in questo caso possiamo spingere avanti lo sviluppo della divisione del lavoro, perché poi di questo si tratta, che secondo il modello tipico che non a caso ha preso forma nel settore industriale, però, con lo sviluppo dell'industria tipicamente, no? Dove la divisione del lavoro comporta aumento di produttività, come sappiamo da Gianfetti poi, eccetera, eccetera. Fino a che punto? Questa mi pare una questione molto delicata, molto molto delicata, a che fare anche ovviamente con il confronto tra modelli che ci veniva prima illustrato. Ho l'impressione che a un certo punto un limite si incontra, ecco, a un certo punto un limite si incontra e allora c'è da ragionare su come si rendono compresenti nella soluzione di un certo problema risorse di diverso tipo. Chiudo su questo punto perché forse lo sto anche facendo lunga. Trovo molto convincente nel progetto tutto quello che va nel senso del superamento del dualismo tra residenzialità e domiciliarità, tutto ciò che sottolinea appunto la necessaria convergenza su un problema di risorse di diverso tipo, che significa diverse risorse di tipo professionale, sanitario, non sanitario, eccetera, ma anche diverse risorse probabilmente di tipo professionale e non professionale. Quindi tutto quello che riguarda una qualche forma, qui forse un po' troppo la parola, insomma, di empowerment delle famiglie nell'affrontare il problema, eccetera. Direi che tutto questo, nel caso particolarmente degli anziani non autosufficienti, deve trovare, qui mi sento proprio di dire, deve trovare un punto di caduta, un punto di raccordo nell'idea dei progetti individuali di assistenza presidiati da figure di case management. Perché altrimenti anche il discorso sulla governance e sul coordinamento alle mie orecchie assume un suono un po' certo, no? Coordinamento, governance, ma in capo alla persona che viene, che è portatrice del problema. Io in modo figurato me la rappresento così, siccome si parla moltissimo di rete, no? Allora immaginiamoci una rete elastica con tanti nodi che c'è. In questa rete però bisogna buttarci un sasso che la fa, che la deforma in un certo modo, e il sasso naturalmente è rappresentato dalla persona che deve essere assistita, e dal fatto che ci sia qualcuno che si prende cura del suo caso, in tutti i suoi aspetti. La rete di per sé non basta, sarei per dire, no? Ci vuole, deve avere questi punti di caduta, deve essere tirata da qualche parte, in qualche modo, altrimenti appunto mi viene sempre, come si dice in medicina, l'operazione è perfettamente riuscita, il malato è morto. Noi ci siamo perfettamente coordinati tutti quanti da Dio, però ci eravamo dimenticati che bisognava coordinarci rispetto a quella persona. La battuta rapidissima sul punto, per non lasciarmi sospeso sul dubbio che mi veniva nel giro del vostro progetto, è quanto in questo caso strategie di formazione a distanza possono funzionare. Mi veniva in mente l'osservazione di una persona che si è occupata di queste cose. Io non sono un esperto di formazione né di formazione a distanza, che però mi aveva colpito tantissimi anni fa, cioè la formazione a distanza è un modo molto aristocratico di studiare, richiede una grande autodisciplina, richiede un sacco di vari. Siete sicuri che è uno strumento che in questo caso può funzionare? Immagino che ci avete già pensato, e d'altra parte poi le sperimentazioni ci fanno anche per vedere come la sono le cose.
Grazie. È emerso con l'ultimo intervento questo punto, mi sembra importante in discussione, in cui non si ragiona solo a partire, diciamo, dall'osservatore della rete territoriale di interpretare il senso, ma si passa dalla funzione, dal ruolo del responsabile di caso al ruolo del case manager, che è un percorso estremamente importante, fatto ad esempio in molte realtà locali, in particolare nel Canada, negli Stati Uniti, dove non a caso c'è un forte mercato privato del lavoro di cura. È emerso da questo intervento, come da quello di Tanzania e da altri che hanno preceduto, il ruolo, l'importanza di un nuovo livello di responsabilizzazione della famiglia, di consapevolezza del tipo di bisogni, del tipo di ruolo. È emerso come elemento importante come e dove ci muoviamo da un punto di vista di formazione professionale. Abbiamo modelli in questo paese, tra virgolette, modelli di esperienze molto diversificate, percorsi come la regione toscana di 500 ore e che della qualifica della regione familiare. Abbiamo esperienze di 30 ore, abbiamo un mondo di cose totalmente slegate l'una dall'altra. E quindi il tema che ci ha ricordato Barbara di che cosa significa in termini nazionali rispetto all'autonomia, al ruolo delle regioni, ma avere un'interagatura comune, alcune politiche di fondo che diventano convergenti. Passerei su questi elementi e anche su un importante interrogativo che sottolineava Castagnato nel suo intervento, lasciando, diciamo, un elemento da riprendere un altro momento, vorrei potesse essere una ripresa del ruolo del volontariato, il ruolo della cooperazione sociale all'interno di questi ragionamenti, quindi le politiche pubbliche, la famiglia, la domanda, ma questi soggetti, che ruolo possono giocare. La parola di volontariata, dal 99, portavoce del forum del terzo settore, una persona che in questa funzione, in questo ruolo, non soltanto si è mosso in giro per il paese, ha conosciuto moltissime realtà e può portare una testimonianza importante.
Sì, grazie Giuliana. Io volevo aprirvi davvero di alcune pennellate. Il tema, come potete immaginare, è un tema molto complesso, molto complicato. E parto da alcuni, di una premessa, una detta rimanita da chi da tutti coloro che mi hanno preceduto. E la prima è che in questo paese esiste un mercato della cultura, esiste il mercato sociale, il meta mercato, tutto quello che si può sapere, ma c'è un mercato. Ed è chiaro che se il mercato c'è, il ruolo che ha e avrà il cosiddetto terzo settore, quest'area del privato sociale, è un ruolo ovviamente strategico, inimmaginabile, a mio parere oggi, non trattare con questo vasto tema delle politiche sociali generali senza tenere conto di questo soggetto che c'è già. quali sono queste questioni di barriere che io semplicemente ti accenno? Il primo è che non è distinto in questo paese, né in questi ultimi 5 anni, io mi auguro nel prossimo quinquennio, nella prossima di questa legislatura, una visione strategica di cosa debba fare questo settore e di cosa debba essere quest'area. Oggi tutte le politiche su quest'area sono politiche frammentate, la stessa legislazione è una legislazione frammentata, fatta di pezzi sovrapposti a pezzi dopo l'altro, no? dal 2000 fino ad oggi si sono succedute una serie di leggi di settore che hanno avuto il pregio di regolarizzare un po' l'area, ma non hanno ancora avuto nessuna ambizione, credo che questo tempo sia giunto, di fornire un quadro consolidato, chiaro e definito di cosa voglia dire oggi privato sociale in questo paese. E questo è un primo elemento. Nelle richieste che noi abbiamo fatto ultimamente alle due coalizioni, in particolare all'Unione, era proprio riuscire di aprire una nuova stagione di riflessione su quest'anno. Mi fa un altro elemento, a mio parere problematico, di cui dobbiamo invece lavorare, in quale le comuni di oggi vanno in quella direzione come tanti altri problemi, è che in questo paese, soprattutto in questi ultimi anni, tutto il tema delle politiche sociali è stato relegato a una questione semplicemente marginale rispetto all'assetto strategico del paese. Cioè la cultura che poi è passata tragicamente è che questo pezzo importante del paese rispetto all'innovazione, alle politiche di competizione, alla globalizzazione, tutto quello che si può dire, no? Agli incentivi alle imprese, è una questione a lato evidentemente. E ancora ci si ripropone la politica delle due fasi. Prima, in un dibattito di valico, solo 10 anni fa con un dibattito con un responsabile di Confindustria che mi ha risposto su questo tema, ma siamo creata. Prima bisogna produrre ricchezza e poi ragioniamo, e poi ragioniamo del sociale, cioè, questa è certezza, però la sento una cosa pure che ho, no? Come dire, lasciateci lavorare, e poi ragioniamo di non profit, sociali, anziani, bambini, ma come se le questioni fossero ancora se non invece strettamente connesse, come Alessandro mi insegnerà. E quindi c'è un ruolo di recuperare questo nostro peso a livello culturale sulle politiche sociali, proprio ma più di contrario la scena, no? E rimettere al centro, ma non solo come questione di emergenza, ma come una questione appunto strutturale del paese, si è competitivi solamente se questo paese recupera un percorso di riflessione seria, di possibilità sulle politiche sociali adeguato. Se non si fa questo, a mio parere non si fa tanto lontano. Così pure importante, mi pare, recuperare, fare i soldi secondo fare continente. Questo sapere sociale che c'è, l'intelligenza. Ma non intelligenza fatta di valori, come a volte ci dicono, no? Quel grado dei valori, no, di conoscere il territorio, i processi profondi. Oggi questo sapere, in questi anni soprattutto, non è stato mai portato adeguatamente a conoscenza. Esiste un sapere fatto dagli operatori sociali, dagli professionisti del sociale, che oggi non è più raccontato e che invece va riposto con dignità nell'arena culturale di questo paese. Questo come premessa, che ci sono qui, credo ancora continuamente avanti e conservata, ma anche a livello locale, guardate, oggi anche a livello territoriale, non sono questioni di politica nazionale, non c'è una grandissima consapevolezza su questo. E questo più che il settore di spesa, è il settore di investimento, che ha riproduce a livello fonde, a livello comune. Seconda nota che mi sentirei di offrirvi è che in questa situazione difficile oggi, questo terzo settore, rischia l'implosione, rischia l'avvelenamento se non si è capaci di offrirgli e gli stessi di Darsimo a questo punto. Quali sono gli avvenimenti oggi in atto? Pericolosissimi. Da una parte volontariato, agito come sostitutivo, agito come manodopera a basso costo, agito molto sulla frontiera della filantropia, della beneficenza. Un volontariato qui si nega di fatto poi la capacità di essere un soggetto politico, non sostitutivo, ma semmai un partecipe delle politiche. Di fronte all'emergenza si fa bello al volontariato e lo si fa malamente, semplicemente riducendo un prestatore di servizi, né più né meno. Immaginate se questa è la storia del volontariato italiano, non è questa la storia. Una funzione di accompagnamento, di apporto, di tutela dei diritti, di stare sulla frontiera, di sollecitazione verso le istituzioni, verso la politica. Il volontariato italiano rischia questa deriva quasi primatistica, chiamato a sostituire tutto quello che non si riesce a gestire pubblicamente, altro che sussidiarietà. Questo è il neostatalismo, se mi perdonate, è l'inversione interna. E questo è il primo rischio grave del volontariato, perché è quello più facilmente anche abbondato da parte dell'amministrazione. Si chiama, si telefona, guarda un'emergenza, altro che concertazione, altro che programmazione. Io vedo questa situazione molto preoccupante, fa anche male vedere questo. Un attimo anche volete del volontariato che in qualche modo si attesta, si accomoda un po' su queste condizioni. L'altro rischio, se non andare, si parlava di impresa sociale, ed è una grande prospettiva, ne parlare solo un attimo dopo, ma solo un attimo, è che tutta l'area della cooperativa sociale, che sono l'archetipo dell'impresa sociale, che ha diventato una grande esperienza molto italiana oggi, anche tenuta in considerazione anche dell'Europa e dell'industria tutta italiana, non siamo sempre gli ultimi, questo sono anche bradini, che il rischio oggi che questo soggetto, cooperativo sociale, impresa sociale, guardate, diventi semplicemente una funzione, un'appendice di quello che l'attività a livello locale non potrà svolgere. Semplicemente rivolto anche qua, puntualmente, nella logica delle convenzioni, nella logica degli appalti, a un soggetto dipendente dalla realizzazione locale, poco dopo. E non è questa la prospettiva che noi, almeno io penso, ci si debba dare, né per il volontariato, né per le cooperative sociali o le imprese sociali che verranno. Allora provo a porre alcuni punti, non riesco a svilupparli, ma mi serve soltanto una sorta di agenda. Ecco. Il primo elemento mi pare a livello territoriale, lo diceva Alessandro Montemugno, è questo tema della rete, parola troppo usata e abusata. La questione va in proposta seriamente a livello territoriale. Ma io su quelle parole che usiamo continuamente, non devo parlare più. Una gestione dello territorio va fatta, perché su questo, a mio parere, si può anche agire per una politica un po' diversa, una politica nuova. Su questa frontiera delle politiche del territorio, delle politiche sociali del territorio, si può agire per davvero una politica finalmente più attenta, più realmente misurata sulle concretezze dei bisogni. Io abolirei per quel tema rete. Alessandro ci ha introdotto il tema del sasso e della rete che deve guagliare un po', no? Noi su questo noi siamo stati promotori di questa bella parola, no? Però io un pensiero forte su questo credo che vada riproposto, concreto, reale per politica.
Non autoreferenziale.
E non autoreferenziale. Però il sistema del governo della rete è un tema vero, che va posto, dei sistemi territoriali. In un contesto territoriale che del nord in cui qua non ci sia assolutamente consapevolezza, da chi dovrebbe avere la responsabilità, io dico il municipio, il comune soprattutto. scrittura della legge non c'è, il voto dichiarato, ma non c'è la pratica. Non ci sono le competenze professionali, se credo, perché non è che sta facendo noi sulla legge, ma poi ci sono delle persone con chi le reti sa che gestire, sono competenze proprio professionali, non solo una vocazione personale, essere più o meno bravi, delle competenze. Poi talvolta noi non siamo bravi di quei confronti, di privato sociale, talvolta non sono per noi dirigenti. Non tanto i politici, a volte il problema loro sono i dirigenti, che sono per nulla avversari su questo fronte. Secondo punto che vi proporrei, vi domandavo soltanto come sollecitazione, perché è importante, che su questo tema delle badanti, delle assistenti familiari, non si possa da parte nostra, oggi visto il fatto, usarlo come un focus forte per riversare le politiche dell'immigrazione. Se noi su questo siamo un po' reticenti, non ce la facciamo, ma è possibile su questo tema rilanciare politiche serie sull'immigrazione? Noi possiamo fare, bisogna pensare che alcuni interventi oggi ponevano questo grande tema. L'immigrazione di quest'area potrebbe essere una buona immigrazione, potrebbe essere un grande laboratorio per ripensare le politiche dell'immigrazione. Invece per gli immigratori sono pensate delle aziende, dell'industria, dell'agricoltura. Mi domando se su questo fronte non possa un po' di coraggio e lungimiranza rilanciare questo tema delle politiche sull'immigrazione. Un'altra riflessione, poi arrivo alla conclusione. Mi domandavo se anche su questo tema sollecitando la ricordanza, se le famiglie come datori di lavoro non si possa investire un po' di più. La famiglia è pensata come, che sono queste, la logica familistica, no? Vabbè, il luogo dei valori, il luogo delle relazioni, è così, ci mancherebbe altro. Ma per proporre la questione famiglia come soggetto economico, non si aiuta forse anche ad aprire qualche fronte nuovo? Non più la famiglia da assistere, ma farci consapevole che la famiglia è un soggetto economico, come quella della fantasma, no? E questo vuol dire trattarlo anche nelle politiche pubbliche come soggetto economico, il tema degli incentivi al lavoro. E come anche il governo che ci ha preceduto lo ha fatto in maniera confusa e poco precisata, perché queste cose stanno bene, non è come fare. Questo tema delle reti familiari, del privato sociale familiare, delle reti di aiuto delle famiglie, perché non la conosci sopra? In maniera chiara, non in maniera così, per dire da lì, per dire una battuta sulle politiche familiari. Le famiglie che oggi si fanno copertine di consumo, perché non lavorarci sopra? Le famiglie che si devono agire per gestire, per esempio, la rete di famiglie affinché di pochi anziani, quindi un sistema di più aperto, più trasparente, ma perché non sostenere? Non lasciandole come pare che ha fatto del governo di Maroni, come insomma, la mette lì. Come un'esperienza, non tutte le cose volete coltivare e applicare, per non rendere privatistiche, cioè rendere appunto le esperienze pubbliche, politiche e di politica pubblica. E chiudo con due battute. Su noi cosa dovremmo fare? Provo a fare un po' del male sul privato sociale, provo a dirvi solo alcune battute, perché poi bisogna che ci troviamo anche noi cosa siamo, cosa vogliamo essere, non è che si dipenda dalle politiche pubbliche o dalla legislazione, molte cose dipendono anche da cosa si vuole essere, cioè dalla tua capacità di essere un soggetto che sa in qualche modo anche autoregolamentarsi. Noi parliamo tanto di sussidiarietà, di gratuità sociale, se non lo è il privato sociale è meglio non sapere, si deve fare battaglia anche qui. La prima elemento mi pare importante è sicuramente essere soggetti di innovazione, guardate questa parola qua non possiamo consentire, concederla soltanto alle aziende dell'alta tecnologia. Se non si è innovatori, se non si è soggetti di innovazione, e rischiando la conservazione, talvolta, guardate che anche noi siamo talvolta soggetti di conservazione, le nostre imprese, anche talvolta le abitudini del volontariato, ci adattano un po' troppo a quello che è fatto negli anni. la porta nostra è stata sempre quella di essere comunque sulla frontiera. Allora rispetto alle famiglie, a questi nuovi bisogni, bisogna che il nostro privato sociale si rimetta in cammino, chiaramente. Io dico che bisogna essere attento con molta attenzione alla domanda. Noi lavoriamo molto sull'offerta, difendiamo molto l'esperienza dell'Europa. Qui siamo fuori dal capo per dire la verità, e poi non ce lo vengono. Noi dobbiamo interrogarci seriamente, a costo anche di smontare le opere che abbiamo costruito negli anni. Se una casa non serve più, non si serve più. E non è che io continuo a insistere con il mio locale, con l'assessore che mi dia l'appalto, perché? Ma se non serve più, non serve più, mi devo mettere in cammino. Allora, se le famiglie, questo tema dell'assistenza domiciliare è un tema grandioso. Le famiglie hanno fatto il loro questo, con le grandi. E certo, mica hanno aspettato il privato sociale. Questo è il primo elemento. Poi dico anche quali sono le condizioni per fare questo. Quindi mantenete la domanda. Coraggiosamente anche pronti a smontare le opere che non stanno più. La seconda mi pare l'elemento più di ascoltarlo, è la forza del volontariato, la forza delle cooperative sociali quando sono nate, e che erano studenti che sapevano ascoltare, ma non ascoltare come tanto la volta la politica, ti ascolto e poi faccio quello che mi pare sostanzialmente, scusate la banalizzazione, ma ascoltare in un colloquio in cui io rimetto in cinque le competenze con le tue. E questo, guardate, tutta l'inclusione delle donne immigrate è a nostro carico, mi credete. Oggi chi sono i soggetti che potranno reinventare cooperative, imprese sociali anche aperte alle donne immigrate, se non siamo noi? Chi lo fa? Come me? Lo fa il privato? Non mi pare troppo. Chi sono i soggetti più adatti? Una cultura anche forte, anche della, anche personalistica, che riescono ad aprire una frontiera di lavoro legale attraverso le cooperative per le badanti, per le donne immigrate. Se non noi. E quanti sono, quanti di noi stanno lavorando in questa direzione? E poi ancora la formazione, ovviamente. Ma voi direte, beh, bello te lo dire così. Ma chi è efficiente in questo percorso? Allora, scuso davvero, noi questi anni abbiamo cercato di, ovviamente, far sì che il governo, il Parlamento, su questo facesse scelte chiare. Ne dico alcune, Santaro lo diceva chiaramente. Poi mi hanno detto, si fanno tante deduzioni fiscali, incentivi fiscali alle imprese, si parla da 50.000 miliardi di decenire le risorse che vengono che il sistema pubblico devolve alle imprese. Noi ci siamo sempre domandati per quale motivo ogni qualvolta l'area del privato sociale, anche l'area dell'impresa sociale, che dovrà crescere, questo paese sanamente dovrà crescere, non viene sostenuta. E ogni qualvolta lo si chieda, venga percepita come un'azione di assistenzialismo. Questo l'abbiamo chiesto, guardate, dal 97, dobbiamo si passare tutti, dal primo governo Prodi fino ad arrivare al secondo governo Prodi, con una assoluta disattenzione. Questo lo fanno, ora è scritto da 10 anni. Come io deduco dalle mie dichiarazioni di reddito, perché succede così in questo paese, le spese veterinarie, perché sono io a consiglio, noi evidentemente, che sono varie spese a volte non, mi domando per quale motivo in questo paese non si ha una sperimentazione seria, affinché le famiglie che investono, io dico investono su chicchetta, sui propri anziani, sulla cura dei propri anziani, non possono ridurre le spese. E mi si dice, ma perché voi quello le sono entrate? E noi gli abbiamo detto, guardate che poi avremo un picco di buona occupazione, perché il circuito virtuoso, questo non siamo da voi socialmente utili. Tu per un mercato, anche legale, perché la cooperativa con risorse immediate, ci sarebbe anche competizione di servizio di qualità, e di questo non siamo mai usciti. Non si capisce perché devo dirti. Almeno su Mario, non la scusa l'abbiamo chiesto, soluzione non una specifica. 2 anni proviamo una sperimentazione, le famiglie che investono risorse per i propri anziani, facendo sui servizi, del privato sociale, eccetera, possano dedurre questa spesa. Faremo le verifiche dopo, no? Faremo le verifiche. Quando si totalmente esorte, potrei dire. Un altro elemento su cui ci siamo, e poi davvero finito, su cui ci siamo, se lo dico, impegnati e non ci siamo riusciti ancora una volta perché il pregiudizio, anche il stesso quest'area, è che la legge sull'impresa sociale viene approvata, guarda caso, non prevede alcuna incentivo, non prevede alcun incentivo fiscale. Abbiamo fatto una bella legge, ma guarda caso, quando viene chiesto all'allora ministro Tremonti di introdurre un'incentivazione fiscale, ci sono detto siete sempre i soliti. E guarda che ancora una volta c'è qualcuno di prestigio. Incentivi fiscali non tanto perché vogliamo essere assistiti. A me piace dire sempre incentivi fiscali come si danno alle piccole e medie imprese artigiane, perché assumiamo una responsabilità pubblica. Se tu mi riconosci in quella legge una responsabilità pubblica, cioè mi affidi da gestire i beni pubblici in una capacità nostra di rendere conto, in uno Stato laico come che fa questo? Con la pacca sulle spalle? No, le pacche sulle spalle ne sentiamo tante, lo fa facendo sulla leva fiscale. Ecco, su questo per dire non siamo mai riusciti a scontrare. Perché non si può partire sociale solo tirate per il collo, ci si lamenta dopo della qualificazione, ci si lamenta che i costi sono bassi, ma è evidente. Se non si apre un circuito per chi sono i cittadini a sostenere le molte imprese sociali, i cittadini, e capite che il circuito sarà sempre l'ente locale, l'assessore più o meno lungimirante, il conto della casa d'appalto, la cooperativa sociale, si dipende continuamente da questo circuito. Noi dobbiamo sfondare sul livello orizzontale, sono i cittadini qualche maniera che devono sostenerci. E non giocarci sulla qualità, sulla legalità, sulla trasparenza dei bilanci. Finché non si fa questo nostro mondo in estra non sarà più.
Grazie, Patriarca, hai rappresentato molto bene la situazione, le potenzialità, sappiamo mettersi in moto con la responsabilità e la consapevolezza del ruolo che si trasmette. Io chiederei ora al pubblico in sala, tutti avete i lavori, avete tutti moltissime cose che sapete, che conoscete, che potete portare a contributo di questa discussione. Chiederei quindi di aprire un dibattito, di riservarci 30 minuti in questa direzione per noi dare la parola a tutti la sala di programma.
Per ragioni societarie ho fatto un po' di flusso avanti e indietro, quindi non prendete, non è molto corretto, quindi previsto un contributo, non è
assolutamente. No, certamente, ma in questa ora. Amore, il presidente dei ministri.
La ragione che sostiene che c'è poca discussione per scrivere un ambiente dove si usa la spesa. Ho partecipato al congresso del sindacato professionale della CGL, quel momento era assolutamente fuori. E io che non ho parlato l'ho considerato un po' strano. Nella stessa confederazione non c'è discussione, ma per una ragione più specifica. Siccome c'è un gruppo di contemporanei mascherati di sinistra, i quali sostengono che le badanti da spedire a casa, ed è l'ente pubblico che deve garantire l'assistenza più diretta, non ci c'è la gente di dire che questa è una cazzata e quindi si tira la campana. Io sono persuaso che la via giusta è quella del misto, insomma, avete detto il più di uno, dentro a questo misto ci metto anche un'altra cosa sulla quale sarebbe ragionevole discutere. Io penso che questo paese sarebbe una buona cosa da vita al servizio civile obbligatorio. Potrebbe il servizio civile obbligatorio aiutare le famiglie, se è una famiglia che mette a disposizione un giovanotto, una ragazza, tre o quattro ore, combina questo con altre cose. che sarebbe di gran lunga educativo per i giovani fare questo tipo di storia e imparare con la vita, perché adesso i nostri figli sono in una fase di tramoliti allevati con tutto quello che sono. Sono del parere che bisognerebbe allentare un po' la severità che c'è nell'erogazione dei dati di accompagnamento. Prima si era viaggiato, adesso è diventata una cosa terribile, al punto che te la pagano quando sei morto, così ti arrendi. Sono di parere che bisogna fare il passo, anche sperimentare, della totale deduzione al reddito della spesa. Credo che chi fa dei conti potrebbe dimostrare che lo Stato non ci rimette, però magari l'esperimento si può fare. Forse anche dal punto di vista contrattuale qualche novità si può fare, perché l'anziano solo, che non è non autosufficiente, perché che può campare, ma se potesse stipulare un part-time convivente, risolve un problema e la colpa che lavora per lui fa una casa e può fare le altre ore dall'altra parte. Io credo che bisogna immaginare qualche diversificazione. Infine, la questione della carriera della badante. Badante, questo è un lavoro che non desidera nessuno, se lo chiedete a un bambino, però il padre grande, non c'è qualcuno che venga badante. Chi viene a fare questo lavoro parte da condizioni di miseria, di fame, e ce ne sarà sempre, secondo me, per molti decenni. Si adatta a questo lavoro, mette insieme il fatto che questo lavoro gli permette di non dover prendere la casa in affitto, gli permette tutto netto. Il punto che noi dobbiamo non solo qualificare nel lavoro, ma immaginare di aiutare anche a trovare poi un altro lavoro che sarebbe, perché questa è la cosa che funziona. Non è un danno per nessuno se queste persone transitano per questo tipo di lavoro e poi a un certo punto vanno a fare un'altra cosa, anzi. Io credo che è un progresso per voi per tutti. Infine ho detto che bisogna prendere sul serio la questione del patrimonio immobiliare di quegli anziani che non hanno la pensione sufficiente. La vendita della loro proprietà non funziona. C'è una novità collegata alla finanziaria. A mio parere gli anziani hanno tutte le ragioni di avere sospetto di chiunque si avvicini in banco a proporre questa cosa, che bisogna immaginare che ci sia un'entità, una sorta di agenzia anche pubblica che gestisce questa problematica e che magari i sindacati pensionati decidono di stare in campo a difendere il pensionato che è nostro con la banca per questo problema.
Sicuramente il ruolo svolto
dalla popolazione industriale oggi sono diventati già maggiorenni. Insomma, il rischio è che questa maggiore età venga vissuta in maniera un po' più spericolata di quanto non dovrebbe, nel senso che non possiamo, ora che siamo diventati maggiorenni, trovarci a essere dei fornitori di manodopera per clienti e quindi risolvere dei problemi dell'ente pubblico fornendo manodopera specializzata. Quindi questo è il rischio che c'è da alcuno che viene a presentare il video con un libro perfettamente. Ecco, quindi già delle esperienze in tal senso secondo me sono presenti sul territorio, perché pensate che tutta o la stragrande maggioranza, come già benissimo sapete, dell'assistenza domiciliare si è risolta dal terzo settore e in particolar modo dalla cooperazione sociale. Siamo noi che in questi anni abbiamo sviluppato percorsi, processi, idee e oggi ci troviamo a un certo punto nella nostra attività, ci siamo trovati a capo del nostro, tra virgolette, assistito, una nuova persona, che è la pagante, perché è l'assistito domiciliare, la parte, circa 20 anni, quando erano i nostri territori, perché appunto vengono dalla Sicilia, e negli ultimi 4-5 anni, sempre in più, troviamo circa il 40% dei nostri assistiti, ma la pagante, quindi è già un numero abbastanza rilevante rispetto alla nostra esperienza. E quindi ci troviamo a dover gestire un processo nuovo. Ecco, io penso che sicuramente il ragionamento che si sta facendo, che già va avanti da alcuni mesi, che andrà avanti con una spalla rispetto all'interconnessione, alla capacità di lettura del territorio, della cooperazione sociale, che già ha una sua grande presenza, una sua grande esperienza, e riuscire a collocare questo grande ragionamento che si sta facendo, che è nascosto e monografico, tutte le cose che sono state già dette. Per noi è stato per me molto piacevole ascoltare tante cose che già noi a 1000 chilometri di distanza da qui avevamo già visto, abbiamo già ripetuto, quindi il problema esiste in maniera totale per tutta l'Italia, insomma il paese ha questo problema. Ecco, riuscire a trovare delle nuove modalità, penso che Advanter possa essere una di quelle risposte, o quantomeno possa lanciare un'attività di ricerca che possa riuscire a trovare delle soluzioni a quello che è un problema reale che tutti tendono a nascondere oggettivamente, per tutte le cose che sono state dette, cerca l'amministratore ha la necessità di risolversi il problema, e quindi la badante glielo risolve, perché quel paziente, quell'assistito riceve un servizio che nessuno dà, però quindi è un cittadino che sta buono. La cooperazione in alcuni casi potrebbe, e possiamo dirci anche utilizzare questo tipo di assistenza per sollevarsi la sua responsabilità e quindi magari potrebbe o passa nasconde la risposta effettiva con la badante e continua ad erogare le sue prestazioni cercando di utilizzare la badante a suo vantaggio. Quindi il percorso è molto articolato, sicuramente riusciremo, penso, spero, anche con il nostro contributo a trovare dei modelli e una lettura diretta che possa dare soluzione a quello che appunto la presenza oggi delle varanti già nelle case di moltissimi italiani.
Grazie. Altri interventi? Sì, avete risposto, mi siete venuti a parlare della casa di pensionati.
Allora, è importante che si discuta del problema, vedendone, come del resto abbiamo fatto, alcune delle cause che lo determinano, chi ha interesse a non discutere il perché, come possiamo ipotizzare in futuro che la cosa si modifichi, non solo passi in questa discussione. Mi pare che stamattina una delle cose che non è emersa abbastanza sia perché di fronte alla crescita della domanda di servizi non si trovano risposte di copertura di questa domanda al di fuori delle badanti urgenti e prolungate nel tempo. quali dei servizi presenti mi dà una copertura a fronte di un bisogno pesante di 24 ore di sabato e di domenica? Mi pare questo un interrogativo che dobbiamo porci, perché credo che il fenomeno badanti abbia potuto trovare inizio e ampliamento in conseguenza del fatto che anche laddove ci sono territori, regioni che hanno comuni, che hanno dato risposte anche significative, nessuna delle quali però garantisce né chi vive da solo in compagnia di altro anziano ad una copertura del bisogno pesante a domicilio. Un'altra delle ragioni, quantomeno quando il fenomeno ha preso avvio, è che i costi per la struttura di accoglienza, caso di cosa, chiamiamola come vogliamo, erano costi molto più pesanti di quanto il costo della badante consentisse. Un'altra questione, è cambiato l'atteggiamento delle donne? E quindi questa disponibilità non possiamo più sognarcela, ma anche per coloro che, potendo lo farebbero, donne o uomini, non c'è alcun riconoscimento della copertura previdenziale. Oggi non possiamo più sperare che prenderemo la pensione comunque, e quindi se io sono costretta o scelgo di perdere gli anni, sono due rischi. Il primo di non rientrare più, soprattutto se non più un'età giovanissima nel mercato del lavoro. Il secondo è che comunque ho compromesso un pezzo o la possibilità anche di avere una pensione domani se la mia ipotesi è di lavorare 20-25. Mi pare quindi che questi elementi dobbiamo tutti averli presenti, perché se vogliamo fare una battaglia unitaria del corso implicito descritto dagli interventi che sono stati fatti, dobbiamo anche pensare che il riconoscimento del lavoro di cura per chi sceglie donna o uomo che sia di farlo in proprio la famiglia, di cui tanto si parla, poi quando si ha dei problemi sia pure così pesanti che risposte non vengono, bisogna provare che questo, bisogna acquisire che questo riconoscimento venga dato. In questo caso sono riuscita a parlare di questo problema. Sì, è vero che è possibile parlare di questo problema. Perché il problema della badante evidenzia il fallimento, tra virgolette, per carità di Dio, tra molte virgolette, il fallimento di tutto quello che abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere, che insomma il pubblico ha degli oneri che deve assumere, che le leggi prevedono, e quindi questa risposta che via via si è sviluppata e probabilmente durerà nel tempo, è il contrario di quello che abbiamo chiesto. Il problema però è che questo è bisogno di servizio pesanti e duraturi, e calano le possibilità di reddito, perché si impoveriscono le pensioni, pesantemente, non si impoveriscono, si sono pesantemente impoverite, e la prospettiva va nella direzione opposta, almeno dalla tendenza, dalle discussioni in atto, dalle risorse che si mettono a disposizione. E quindi questo problema si fa ancora più appunto, come tutelare se mai questo servizio volessimo accadesse che si strutturi ancora più di quanto sia oggi, il problema di garantire la regolarità, la regolarizzazione con l'applicazione contrattuale, il rinnovo, rinnovata, che costa ancora più, eccetera, e le famiglie fronteggino, tantiamo la famiglia fronteggi. Qui sono emerse anche, l'abbiamo anche applaudito, il problema che se la famiglia potesse detrarre tutto il costo, però si pone, ed è venuta anche qualche risposta di fare, si pone il problema che il reddito, quando è modesto, prevede le trazioni, abbiamo l'incapienza, la semi-incapienza, eccetera, quindi anche, quindi occorre che ci siano interventi che consentono e quindi è condivisibile tutto quanto è stato detto. Un'altra fonte di risorse che i sindacati oppressionati nel suo agire credo anche coraggioso a fronte del no a risposte che competevano al governo in questo senso, per un fondo per la non autosufficienza finanziato dalla fiscalità generale che vada incontro alla creazione di servizi che possono certamente passare attraverso il terzo settore o altro, ma anche attraverso sostegni diretti alla famiglia. E quindi questa, finanziata dalla fiscalità generale, vuol dire che se anche io, famiglia, volessi la badante per scelta, perché mi dà le garanzie che ritengo siano volute anche dall'anziano che meglio che a casa sua non sta quando non confinato, potrebbe essere che attraverso quelle risorse io mi cavo questa possibilità di nazionale. E quindi questa storia, e non sono più solo io, famiglia singola, che mi pago il servizio che mi sono scelta o che ho dovuto scegliere, ma è la collettività di coloro che le tasse le pagano e di coloro che le tasse non le pagano. Questo mio intervento non certo non risolve il problema, tutte le questioni che sono emerse ne dimostrano la complessità. Però dobbiamo pensare che se la scelta è sempre di più, anche di noi giovani, lo diceva opportunamente Castagnaro, io ho un'età avanzata, dico, e sono sola. Cosa mi attesa, anche se avessi figli, credo che non potrei, come la maggior parte, contare su di loro, ne dovrei contare su di loro, anch'io immagino che la soluzione badante non si interrompa, perché pare a me che sia quella che mi garantirebbe di più rispetto al mio bisogno e desiderio, non solo di morire nel mio letto, ma di essere curata a casa mia con le cose che sono parte della mia identità. E quindi anche questo elemento mi pare che sia una tra le ragioni che porta le famiglie, indotte anche da altre, a scegliere la badante, perché a fronte di un bisogno che può crearsi anche repentinamente è la risposta che ricevo prima e che mi copre, perché altre che mi garantiscono altrettanto non le trovo.
A ritagliarsi responsabili di politiche sociali del sindacato pensionato CGL dell'Emilia Romagna.
A questa iniziativa del progetto di Sociale Grande Stato, perché il contenuto del progetto di base di Tarantina è stato un tentativo riuscito, secondo me, di mettere assieme diversi punti di vista che compongono un tema estremamente complesso. E siccome è un tema estremamente complesso, non servono semplificazioni, anzi, semplificare significa non risolvere, non apportare le cose. L'altra cosa che mi piace molto è che appunto anche nel progetto si dice si parla di sperimentazione. Allora, siccome i soggetti che l'hanno messo assieme dicono che lo vogliono affrontare in un certo modo, pensando di dare vita al lavoro, al servizio, alla persona, eccetera, eccetera, propongono un percorso, vediamo se si fa una valutazione complessiva, se questo darà dei risultati e un'esperienza che funzionasse per poter raggiungere il modello. Queste banali due cose mi servono per dire che, come tanti altri, ma anche in un modo meglio come me, probabilmente spontiamo questo tema va a esplodere, è un problema complicato, è fortissimo, che complica il tema. L'italiano in particolare, quella che sua potrebbe essere allargata, come si proponeva, dovrei chiamare la Verona, ma tutti i paesi, diciamo, del meridione dell'Europa, ha un ritardo di lettura del cambiamento dei bisogni comuni che ci hanno portato. Regioni che hanno fatto tempi tentativi senza usare troppo, come in Emilia Romagna. Perché a fronte di una volontà, insomma, in un qualche modo di fare meglio, è stato per la regione, questo tema non ha messo in campo strumenti di valutazione e di verifica su come venivano usati, per esempio, i soldi, i finanziamenti che sono stati della mia regione, sulla spesa di cura. Allora, si sono lasciati soli, penso a molti comuni che hanno usato come Pisa, come in altre realtà anche della mia regione, perché nessuno ha avuto il coraggio, forse anche con il finanziamento, ma solo il coraggio di dire ok, questo modello che funziona già dato di fonte, proviamo di dare il sostegno, in aspetto di una legislazione nazionale che ricomponga il quadro, almeno con una regolamentazione regionale. E insomma non ce ne sono delle esperienze di questo genere, io penso che invece bisogna fare questo sforzo. Mi pare che si possa registrare oggi, si possono registrare delle convergenze di contatti, penso che la procura delle convergenze giuste in cui sia possibile che finalmente questo argomento sia appunto la legge sulla autosufficienza, che per me è una legge in prese, certo, con tutte le altre leggi che servono, perché c'entra una legge diversa sull'immigrazione, sul lavoro, eccetera, eccetera, è evidente che siamo a fare un discorso lì. Però è vero che questa legge vorrebbe davvero essere costruita a livello nazionale, soprattutto laddove si dovesse mettere in atto il piano nazionale per la sufficienza, cioè lo strumento che dovrebbe rendere decidere il diritto, no? A un servizio di questo genere, la domicilialità e come si esplicita come servizio, questo potrebbe essere l'ambito, io penso, su un tema come questo, cioè il bisogno di essere assistiti in modo diverso al proprio domicilio può trovare una sua collocazione. Come mi pare che non sia nell'agenda politica delle priorità di questo governo, per varie ragioni, compreso un problema di carattere economico, io penso che a partire da oggi queste convergenze in qualche modo debbano trovare, insomma, degli altri momenti politici di discussione, perché ognuno di noi ha la propria. La cooperazione sociale, alcune realtà comunali hanno consumato, ma che non hanno quotidianamente, è un problema che con cui dobbiamo occupare noi che siamo qua tutti i giorni. Allora io penso che il passaggio successivo con il danno, che è partito l'anno scorso, è trovare a gestire quei testi, quei saperi di cui forse sempre lo stesso patriarca diceva, insomma, in un qualche modo se si conoscono appunto le realtà territoriali, si fanno i prezzi affinché nell'appunto, nel giro di un molto tempo, questo tema diventi una delle priorità di questo governo, che praticamente è quello che c'è per una legislazione degli impianti, le famiglie non potrebbero più sopportare. Se non ci sono altri interventi, prego, una cantaria, CGL.
Nella cinema della categoria che ci posso fare come l'altro delle lavoratrici domestiche, del lavoro domestico, vincolato, per cui mi avete parlato. Io per dire solo poche cose, perché condivido, ringrazio, ho trovato davvero un elementi, spunti di riflessione, eccetera, per poter lavorare anche dal punto di vista contrattuale. Io vorrei soltanto sottolineare due aspetti. Il primo, condivido l'affermazione che qui è stata fatta, che questo lavoro non viene riconosciuto come tale, ma viene considerato un lavoro servile, quindi un lavoro senza diritti, non sufficientemente tutelato. Ci sono delle ragioni, in testa tutte io penso che nel momento in cui si chiede il riconoscimento del lavoro di cura lo speravamo, se esiste in modo particolare l'hanno sempre saputo, che il riconoscimento del lavoro di cura apriva tante questioni di grande complicanza.
figuriamoci il riconoscimento anche economico del lavoro di cura. E credo che uno degli elementi fondamentali che sta in capo al problema di come il mercato che dobbiamo affrontare per restituire i diritti di questo lavoro sia innanzitutto una questione riferita alla famiglia datore di lavoro che ha dovuto trovare la soluzione più breve, più comoda, più agile, no? Più facilmente accessibile per dare la risposta dei bisogni. E questo genera lavoro nero. E il passaggio fondamentale, la famiglia lasciata sola, la famiglia datore di lavoro, il passaggio fondamentale, è fare emergere il lavoro nero. Come? Io credo che anche gli interventi di natura fiscale che qui vengono proposti possono consentire non solo di sostenere il bisogno delle famiglie anche dal punto di vista economico, ma anche per fare emergere il lavoro nero. L'altro passaggio è quello, io credo, di far corrispondere alla regolarizzazione del rapporto di lavoro anche prestazioni assistenziali e previdenziali che possono essere definite tali per le lavoratrici. Questo lavoratrici hanno diritto a poco, per non dire quasi nulla. E quindi è questo l'elemento che fa scattare la reciproca convenienza, famiglia datore di lavoro e lavoratrice a non a preferire la nostra regolarizzazione. Penso poi che debba esserci anche un altro intervento. Io faccio la sindacalista e lo affronto da questo punto di vista. Il problema è far crescere la possibilità di rappresentanza delle esigenze e dei bisogni di queste lavoratrici. E fino a quando ognuna lavora chiusa nella casa, nell'abitazione, c'è certamente una soluzione per all'esigenza dell'abitazione, eccetera, ben difficilmente riesce a trovare una sede collettiva di rappresentanza del proprio bisogno e per ammettere e riconoscere i propri diritti. E allora, davvero, il ragionamento, possiamo fare diventare impresa questo lavoro, no? Io credo che su questo occorra molto ragionare, perché questo, la possibilità che il lavoro di cura dell'assistenza familiare, il rapporto con il pubblico, poi dirò, però, da questo punto di vista, può consentire a queste lavoratrici di avere condizioni di lavoro non così pesanti, convivenza è pesante comunque, 54 ore alla settimana di presenza e assistenza a situazioni di grande difficoltà, non solo c'è visto burnout, ma c'è visto proprio fuggire da un lavoro così psicologicamente impegnativo. E allora provare a ragionare con la cooperazione da trovare il passaggio verso questo lavoro come l'ultima questione è questa. Io credo che voglio indipendentemente dalla soluzione che si deve trovare in capo anche alle esigenze di professionalità di prestazione professionale qualificata, attenzione a non confondere il lavoro con contenuti professionali sanitari al lavoro di cura, però il pubblico deve mettere in capo a tutto il diritto all'assistenza, all'aiuto alle famiglie, ma all'assistenza anche io cittadino in difficoltà che può avere diritto a essere assistito, quindi deve orientare, non se vogliamo anche non gestire, ma orientare il pubblico che deve rispondere a questa esigenza, ed infine credo che il pubblico non possa trovare soluzioni che prevedono e che consentono oggi di avere lavoratrici prime di diritti di tutela. Non vedo la rimanenza,
no, io ne spacchiamo.
E quindi partendo allora Lorenza Caruso, che sta raggiungendo in questo momento, quindi è rappresentante del Ministero del Lavoro, dovrebbe una missione di auto problemi imprevisti, ma è tutti con noi, la dottoressa Caruso che opera direttamente nell'ambito della gestione del Registro, ci riceverà un contributo, un saluto, questo nostro all'interno della generazione.
Ma possiamo che aspettare che lei arriva?
Allora, ha detto tutto lei, per cui ormai sono la dottoressa Caduto, mi occupo della gestione delle liste settoriali. Mi sentite? Posso anche pensare, mi sentite? Va bene, mi occupo della gestione delle liste settoriali. Seguito la prima fase IQUAL e adesso anche seguirò la seconda fase, quindi sono qui per darvi lettura dell'intervento della dottoressa Marincioni che per un impegno sopravvenuto gli è stato impossibile essere qui con voi e porto le sue scuse e i saluti. Do lettura del suo intervento. Il tema dell'invecchiamento della popolazione è nell'agenda del dibattito pubblico da lunghi decenni. Larga parte delle condizioni che avevano segnato lo sviluppo demografico, economico e civile dell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale si sono andate radicalmente trasformando a partire dagli anni 70. Per tratteggiare tale trasformazione lasciatemi ricordare alcuni fenomeni tra i modifici di connotazioni simboliche e pertinenti rispetto al tema di cui abbiamo discusso oggi. La sedimentazione produttiva delle società europee ha visto il progressivo assottigliarsi numerico della classe operaia. I sistemi produttivi europei si sono evoluti, non senza ritardi, incertezze anche pesanti, verso un'economia della conoscenza in cui il lavoro è flessibile e sono richiesti alti livelli di specializzazione e qualificazione. Il calo dei tassi di natalità e il parallelo aumento dell'età media hanno determinato un sensibile invecchiamento della popolazione. La spinta demografica delle società non europee o comunque in via di sviluppo ha determinato una rilevante immigrazione che tende a compensare l'invecchiamento della popolazione. Le conseguenze principali di queste grandi trasformazioni hanno riguardato principalmente il mercato del lavoro, i destini personali e professionali di giovani, l'insorgenza di nuovi fabbisogni di tutela, di protezione e di servizio, non più soddisfatti da un welfare state universalista, basato su fabbisogni tipici, modali o medi, che intercettava come istanze residuali i fabbisogni di segmenti marginali della popolazione. Dalla fine degli anni 70 si è sviluppato quindi un dibattito che ha successivamente condotto alla riforma dei sistemi di welfare. Si è fatta sentire la necessità di differenziare i servizi e le modalità della loro erogazione sulla base della crescente frantumazione di segmenti di popolazione, cui corrispondeva una differenziazione accentuata di esigenze e fabbisogni non più sintetizzabili entro tipologie standard, modali o medie. Questo processo ha portato a ripensare profondamente sia l'articolazione sia la natura dei servizi di welfare state. Quando si è parlato di welfare mix, si è inteso riflettere sul fatto che a servizi standardizzati erogati universalisticamente dallo stesso apparato statale andavano sostituiti servizi calibrati su esigenze di ogni più minuto segmento di popolazione ed erogati da chiunque fosse in grado di farlo nel modo più efficiente ed equo. Amministrazioni statali, amministrazioni decentrate, cooperative, associazioni di volontariato, imprese, eccetera. Si è data in tal modo attuazione a quel principio della sussidiarietà orizzontale e verticale che costituisce, a partire dal Trattato di Maastricht del 92, uno degli atti trave della costruzione comunitaria. In questo complesso quadro si colloca anche, come sappiamo, il programma di iniziativa comunitaria IQUAL. Si tratta di una sorta di laboratorio di ricerca e sviluppo posto all'incontro incrocio tra politiche del lavoro, politiche dei saperi o della formazione, politiche sociali e politiche dello sviluppo economico. L'intento è quello di sperimentare in modo controllato e quanto più largamente ed efficacemente partecipato modalità nuove per affrontare le sfide che nell'attuale contesto sociale ed economico vengono lanciate alla coesione sociale e alla tenuta competitiva dell'Unione Europea dei singoli paesi. Il punto di vista dal quale il programma ICWA riguarda questi problemi generali è quello delle disuguaglianze, così come ci viene ricordato dallo stesso nome del programma. In virtù di un principio di solidarietà e di uguaglianza delle opportunità, quei problemi vanno affrontati anche e soprattutto guardando ai loro effetti, spesso drammatici, di incremento degli svantaggi di chi si trova in posizioni meno favorite, di marginalizzazione di intere fasce di popolazione, di esclusione dei più deboli. Agendo primariamente nei confronti di questi segmenti della società che sono posti ai margini delle politiche correnti, si individuano le possibilità concrete di uno sviluppo sostenibile e solidale e di un allargamento delle opportunità per tutti, in coerenza con un assunto basilare del modello sociale europeo, che non disgiunge mai la crescita di competitività, di conoscenza, di ricchezza, dalla costruzione di uguali opportunità per tutti e dagli sforzi attivi per rafforzare i più deboli e inserirli pienamente nella produzione sociale e nella convivenza civile. Non credo di dovervi ricordare le tre direttrici generali di intervento del programma di iniziativa comunitaria Equal: integrazione stabile tra politiche del lavoro e politiche sociali, sviluppo di una società della conoscenza non discriminatoria, sviluppo locale, sviluppo sociale, sviluppo occupazionale. Anche alla luce di quanto c'è stato riferito dal progetto Aspasia, mi pare utile invece riflettere su due istanze di metodo del TIC-Equal che più da vicino riguardano il tema della sussidiarietà verticale e orizzontale, la natura della partnership di sviluppo e il mainstreaming, che è poi la ragione più profonda che funziona qui. L'iniziativa Equal nella sua seconda fase ha puntato molto sul partenariato in quanto efficace veicolo per risolvere in maniera innovativa i problemi multidimensionali alla base dei perduranti fenomeni di discriminazione e di disuguaglianza sul mercato del lavoro. In particolare si è puntato su un'innovazione del concetto di rete, passando a imporre ai protagonisti delle azioni la creazione di partnership e stimolando il coinvolgimento di nuovi attori. È stato richiesto di costituire partenariati formalmente strutturati che promuovono una cooperazione attiva degli attori fin dalle fasi iniziali della progettazione e che prestino particolare attenzione alla definizione congiunta di obiettivi comuni, ruoli e responsabilità di ciascun partner. Si è trattato di un nuovo modo di pensare il lavoro di rete e lo stesso principio di sussidiarietà orizzontale. La composizione di partenariati è stata valutata sulla base della sua funzionalità rispetto al conseguimento degli obiettivi specifici del progetto da realizzare. L'elemento centrale diventa così il contributo specifico e formalizzato che ciascun membro e l'insieme dei membri in sinergia può e possono apportare al conseguimento di tali obiettivi e al mainstreaming. È stata un'innovazione importante su cui molto si è puntato, anche come già accennavo, perché rappresenta un assai avanzato tentativo di modellizzare e rendere sistematica l'applicazione specifica del principio della sussidiarietà orizzontale e il metodo del lavoro di rete, peraltro esemplarmente recepiti nella normativa nazionale attraverso la legge 328 del 2000. Soprattutto in un momento in cui a tutti è richiesto uno sforzo convergente e sinergico per migliorare le condizioni di vita e le capacità competitive del nostro paese. Va rimarcata l'intenzione sottesa a questo tentativo, anche per valutare con voi e con le altre partnership di sviluppo dei progetti Equal se l'attuazione sia stata con essa coerente oppure no. Un altro principio di grande rilevanza, introdotto da alcuni anni nel dibattito della teoria politica e pienamente recepito dalla Commissione europea e dai giovani nei vari paesi, soprattutto nei dispositivi inserisce in programma in lingua è contenuto nel concetto di mindfulness. È una metafora espressa molto efficacemente in inglese e difficilmente traducibile nelle altre lingue. Come tutti sappiamo, contiene la nozione di un insieme di azioni, di enunciazioni o di sforzi convergenti verso un obiettivo riconosciuto, essenziale e condiviso. L'idea di una attiva cooperazione di chi si spinge, si sostiene reciprocamente nel comune percorso, ma anche la possibilità e la piena legittimità di tragitti provvisoriamente o parzialmente diversi, purché si avverma la meta che tutti tendono. Si tratta di accettare il principio che larga parte dell'attuazione delle politiche del conseguimento di obiettivi condivisi si basa sulla cooperazione e sul reciproco sostegno nello svolgimento di un impegno comune, in modo che chiunque si inserisca nel mainstream, flusso corrente principale, possa trovare, grazie all'attività di animazione di rete e in spirito di collaborazione reciproco ascolto, efficace collaborazione e sostegno nel percorso comune verso i comuni obiettivi dello sviluppo sociale, culturale ed economico. Sapete anche che nel dispositivo di IQUAL si distinguono tre specie di mainstreaming. Verticale, le innovazioni penetrano le separazioni tra i vari livelli alti o generali e quelli più bassi o specifici dell'articolazione della vita associativa, con una declinazione dal basso verso l'alto, ma anche dall'alto verso il basso. Orizzontale, le innovazioni entrano nella corrente legandosi ai soggetti che camminano a fianco di chi le introduce per primo, le istituzioni o le organizzazioni o i soggetti che operano nello stesso contesto territoriale o nello stesso settore. Di genere, le innovazioni che riguardano le pari opportunità tra uomini e donne, problema che concerne trasversalmente tutte le politiche e le azioni. Abbiamo prima accennato al fatto che le politiche sociali, in particolare le politiche della terza età e in parte le politiche migratorie, trovano attraverso il programma IQUAL una stretta sinergia e connessione con le politiche del lavoro e della formazione. Il nostro progetto rappresenta un esempio ben riuscito, mi sembra, di questa sinergia. Ci avete dato ragguagli nel modo in cui il welfare mix può essere razionalmente riorganizzato, valorizzando gli apporti di tutti coloro che sono coinvolti in un problema sociale e ripensando alle modalità organizzative e alla filosofia complessiva a cui si deve obbedire per affrontare tale problema. Mi piace rimarcare che, come le politiche formative, giochino un ruolo importante in progetti come questo, come strumento di una strategia proattiva di contrasto alla guerra tra i poveri che può generarsi tra le famiglie bisognose d'assistenza e badanti straniere, soprattutto se le prime non hanno la capacità di interloquire con i servizi pubblici e le seconde sono dequalificate o clandestine. Anche i servizi di cura alla persona possono diventare un'opportunità di crescita e di qualificazione personale. In questo senso il Ministero del Lavoro ha promosso in questi anni e sta promuovendo interventi di formazione sia per le badanti già attive sia per l'ingresso di nuovo personale destinato a tali mansioni. Peraltro vanno probabilmente immaginati meccanismi che incentivino l'uscita di questo personale dalla precarietà e dalla dequalificazione, offrendo percorsi di qualifica e creando strumenti che disincentivino le famiglie dal ricorrere alle prestazioni in nero. Mi sembra molto promettente come brodo di cultura di processi di emancipazione per le badanti e come prime soglie fondamentali di una costruzione di servizi integrati e personalizzati per gli anziani, i ragionamenti che vi ho sentito fare sull'assistenza domiciliare integrata in cui siano sinergicamente impiegati tutti apporti disponibili per alleviare le condizioni di difficoltà e di dipendenza degli anziani non autosufficienti. Lo spirito del mainstreaming mi spinge a dire che, per quello che compete alla direzione generale che rappresento, è necessario valutare con attenzione punta di forza e criticità di questa vostra esperienza per favorire una sua assunzione appunto nelle direzioni dei flussi principali delle politiche nazionali. Permettetemi un'ultima evocazione. La nostra prospettiva nella quale ci muoviamo tutti è quella della società della conoscenza. Nel quadro delle politiche dell'Unione Europea, essa si traduce in un slogan e anche una linea operativa, Lifelong Learning. La prospettiva di migliorarsi costantemente, apprendendo lungo tutto l'arco della vita, anche quando si avanti con gli anni, anche da anziani, anche da vecchi. Credo di dovervi lasciare con una domanda. Questa prospettiva vale anche per gli anziani e vecchi non autosufficienti? Secondo me sì. La qualità della vita, questo concetto così abusato, passa anche per la piena valorizzazione delle proprie facoltà. Per questo, tra gli interventi da mettere in gioco non dovrebbero esserci attività culturali e, perché no, anche attività formative? Credo che la risposta a questa domanda debba essere positiva. Tra i servizi per gli anziani non autosufficienti devono esserci servizi per la partecipazione alle attività culturali e vere e proprie occasioni di apprendimento strutturato. Mi si potrà obiettare che questa suggestione possa parere troppo lontana dalle più immediate urgenze che ci troviamo a fronteggiare. A questa obiezione si può rispondere con la constatazione che iniziative del genere sono già, anche se in misura ridotta, da parte della cultura dell'assistenza integrata. Conosciamo tutte esperienze, magari piccole, ma anche significative in questo senso. Oltre a ciò direi che questa è, in ultima analisi, la direzione nella quale muoversi. Vedere l'apprendimento, il miglioramento di sé, l'elevazione spirituale come momenti propri dell'uomo in tutte le fasi della sua vita e quindi come risorse e al contempo obiettivi delle nostre politiche pubbliche.
Grazie.
Sono i ringraziamenti ovviamente a tutto qua, abbiamo discusso più volte. C'è un bel servizio lì, io ho già avuto modo di aspettare, ma tu sei andato a aspettarlo e mi qui una bella giornata. Ti sento male. Sì, lo mettiamo così, tanto la ripetiamo, questo è uno dei grandi segni su cui lo qui, che fa i contributi di oggi erano tutti importanti, peraltro credo che siamo anche il prodotto di alcune discussioni che abbiamo già fatto. E tempo è un grande settore di intervento. Grazie di essere stati qui e riprenderemo in futuro.
Grazie.
Thank you.